settembre 2018 alle ore 20:59 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale, seduta straordinaria. Invito la segretaria a procedere all'appello, grazie.
Buonasera a tutti. Mangoni, presente. Nerozzi, presente. Manetti, Galardini, Signori, Santini, Novelli, Cheli, Buscioni, Acciai, Baldi, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Benesperi, Baroncelli.
Ringrazio la segretaria dottoressa D'Amico e si procedo alla nomina degli scrutatori. I consiglieri Bartoli, Buscioni e la consigliera Baldi. Cominciamo con la proposta numero uno dell'ordine del giorno, in cui vi è una comunicazione che invito il sindaco, che mi ha chiesto, a fare. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera consigliere e consiglieri. Io inizio ringraziando l'assessore Vannuccini per l'ottimo lavoro svolto in questi anni come amministratore nel nostro comune. Come sindaco sono stato costretto ad operare una scelta difficile, ma che ho ritenuto indispensabile nell'interesse esclusivo della nostra collettività. Da un punto di vista personale esprimo il mio dispiacere nell'aver dovuto avocare le sue deleghe di un assessore con cui il rapporto è andato ben oltre quello di lavoro e delle comuni visioni politiche. Ho riscontrato che i nuovi impegni professionali, assolutamente legittimi e comprensibili, non potessero conciliarsi con il lavoro e la costanza che l'attività amministrativa richiede. Il mio compito di sindaco è e resta quello di dare continuità e, se possibile, ulteriore slancio ad un'azione amministrativa importante che tenga conto dei tanti progetti iniziati e che devono essere chiusi nei prossimi mesi. Auguro a Massimo di continuare in maniera proficua nella propria carriera professionale e di continuare con passione la sua attività politica.
Ringrazio il sindaco. Consigliere Benesperi, in merito. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, anch'io volevo ringraziare l'ex assessore Vannuccini perché ho avuto a che fare, a collaborare con lui per 3 anni nella realizzazione del Torneo dei Rioni e ho trovato una persona intellettualmente onesta, con tanta buona volontà, che si è messa insomma al servizio subito della causa e che non ha fatto pesare assolutamente le divergenze politiche che però nell'ambito sportivo venivano meno. Però c'è anche un altro appunto che voglio fare sia al sindaco sia al Presidente del Consiglio, perché sull'AN per il quale è stato licenziato Vannuccini non voglio entrare, perché giustamente il sindaco ha detto che è nelle sue prerogative poter avvocare le deleghe a un assessore, anche se insomma la motivazione poco mi convince, ma sul comodo, perché le deleghe sono state avvocate il 5 di settembre e i consiglieri sono stati avvertiti l'11 di settembre, una settimana dopo. Dovere era mandare anche al limite un'email, una comunicazione per informare tutto il Consiglio del cambiamento in giunta. Grazie.
Scusi consigliere Benesperi, quando mi ha chiamato in causa il Presidente del Consiglio era il riferimento al ritardo della comunicazione che ha detto, va bene. Ora, diciamo, questi sono il compito anche degli uffici comunali. Io tra l'altro ero in ferie, come avevo comunicato a tutti voi, in quel periodo dal 5 al 15. Comunque procediamo con l'ordine del giorno. Proposta numero 2. Consiglio Comunale, verbale della seduta precedente del 23/07/2018, con prosecuzione il 25/07/2018, esame ed approvazione. Consiglieri, si procede per alzata di mano. Chi è favorevole, alzi la mano. Quindi conta solo 11 più 2, 13, favorevole. Chi si astiene, alzi la mano. 4 astenuti. E gli astenuti sono il consigliere Guercini, consigliera Pieri, consigliere Baroncelli e consigliere Benesperi e consigliera... Sì. Sono 5, 6, 7. Con calma si fa tutto. Quindi, sì, ci sono in 4 astenuti. No, c'è anche Baroncelli e Benesperi. 6. Addirittura sono 7, direi, se si ricontano. Proviamo. Se possono rialzare la mano gli astenuti, grazie. Sono 6, Kelly no. Bene. Prego, scusa, grazie. Bene, procediamo con la proposta numero 3 del Consiglio Comunale. Trascrizione della registrazione audio digitale della seduta del 23/07/2018 e della prosecuzione del 25/07/2018, presa d'atto. Invito i consiglieri in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. Perfetto. Passiamo alla proposta numero 4 dell'ordine del giorno. Interrogazione presentata dai gruppi consigliari Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale sulla sicurezza e decoro urbano Giardino della Multicultura. Invito il consigliere Benesperi a illustrare l'interrogazione. Grazie.
Grazie Presidente. Sì, l'interrogazione che mi accingo a esporre riguarda un problema che è stato affrontato anche in un incontro pubblico poco prima dell'inizio delle ferie, insomma, e riguarda appunto i problemi di degrado e microcriminalità che si sono evidenziati nel cosiddetto giardino della multicultura, che è in pratica il giardinetto delle scuole elementari Rodari. Le famiglie, ivi residenti, hanno più volte ripetutamente denunciato come la situazione fosse insostenibile, soprattutto la notte, essendovi anche gravi episodi di spaccio, di disturbo forte della quiete pubblica, schiamazzi, addirittura qualcuno è stato minacciato da questi, diciamo, branchetti di ragazzi che lì si riuniscono e di fatto poi sono atteggiamenti che impediscono il sacrosanto diritto delle persone di vivere in tranquillità e aver diritto al proprio riposo. Tra l'altro, per ben 3 volte, l'interrogazione è aggiornata a quella data lì, cioè a prima delle ferie, è stato necessario l'intervento per ben 3 volte dei carabinieri, che poi avevano preso le generalità a qualcuno, senza però risolvere più di tanto il problema. Ora, quel giardino lì perché ha delle criticità notevoli? Perché è totalmente privo di recinzione, è totalmente privo di apparecchiature di videosorveglianza, i controlli della Polizia Municipale, ma con questo non voglio sempre buttare la croce addosso alla Polizia Municipale, perché il servizio di notte non è previsto, anche se il comandante dottoressa Nanni aveva detto che eravamo in procinto di iniziare una sperimentazione di pattugliamento anche nell'orario serale e dopo cena. E spero vivamente appunto che questo esperimento possa iniziare. Una scarsità di illuminazioni, insomma, che portano il sito ad essere sovente oggetto agli occhi della cronaca. È stato depositato dai suddetti residenti un esposto con cui venne richiesto un incontro urgente al sindaco, tant'è che fu fatta una assemblea pubblica dove era presente appunto il sindaco, la dottoressa Nanni, il comandante dei carabinieri, c'era anch'io quella sera, e fu discusso, furono ascoltate le problematiche dei cittadini, e il sindaco insomma prese alcuni impegni che vorrei però stasera sentirli ribaditi e magari, che ne so, aggiornati, visto che sono passati ormai alcuni mesi. Prima di passare a leggere brevemente qual è l'oggetto poi dell'interrogazione, io voglio dire una cosa, e è la stessa cosa che dissi quella sera all'assemblea. Ci sono tanti modi, per carità, di reprimere, tra virgolette, atteggiamenti sbagliati che possono ingenerarsi. L'illuminazione, senz'altro, la recinzione, senz'altro, l'attuazione di programmi di videosorveglianza, senz'altro, tant'è che il Ministero degli Interni aveva messo a bando fino a un certo importo la possibilità di accedere a dei finanziamenti per mettere le telecamere. Tutto questo è sicuramente positivo qualora venga attuato, però c'è un modo, secondo me, principe, per eliminare alla base questi problemi, e far sì che i cittadini riassumano la proprietà, virgolettato, non la proprietà giuridica, ma la proprietà, diciamo, morale di un posto che sentono loro, e quindi tornino a vivere il giardino, tornino a portarci i propri figli, tornino a starci la sera gli anziani a prendere il fresco. Io credo che questo sia il grande modo per sconfiggere la microcriminalità. Io porto un esempio. A Prato, i giardini di Sant'Orsola, qualcuno sicuramente ci sarà andato d'estate a prendere un drink, erano l'incontro per eccellenza dei tossicodipendenti. Ci venivano trovate di continuo siringhe, tant'è che il comune era costretto per svariate volte a chiuderli. Ebbene, si è costituito un comitato, che appunto è il comitato Amici di Sant'Orsola, che ha fatto sì che questo sito rivivesse. È stato posto in mezzo un chioschino per fare le bevute, le persone possono andare, prendere le coperte, stare lì a sedere, a leggere un libro. Ecco, io credo che questo sia un modo bello anche di risolvere il problema, che non sempre ricorrere all'aspetto repressivo, cioè ti vigilo, ti sanziono. Ecco, riportiamo la gente a vivere il nostro centro e a vivere i nostri parchi. Tutto ciò premesso, vengo all'oggetto appunto dell'interrogazione. Si interrogano il sindaco e l'assessore competente. Chiaramente va da sé che questo primo punto è cassato de facto, perché l'assemblea c'è già stata. Invece gli interroganti vogliono sapere quali misure intendono adottare per far fronte a questa situazione di degrado e microcriminalità, che purtroppo non è la sola nel nostro comune, perché già è stata al centro della cronaca la zona adiacente al Teatro Moderno, che appunto ha dovuto portare alla chiusura dei cancelli nelle ore notturne. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi e invito il sindaco a rispondere all'interrogante. Grazie.
A seguito delle richieste che sono pervenute da parte di un gruppo di residenti, l'amministrazione ha promosso un incontro con i cittadini che vivono in prossimità del Parco della Multicultura. Questi cittadini, infatti, lamentavano fenomeni di inciviltà, atti di vandalismo e di piccolo spaccio. La riunione si è svolta con la partecipazione, oltre che del sottoscritto, anche del maresciallo dell'Arma dei Carabinieri e della comandante della Polizia Municipale, che colgo l'occasione per ringraziare per la disponibilità. È stato un momento importante perché oltre ad ascoltare le richieste che arrivavano da parte dei cittadini, è stato possibile spiegare ciò che era stato fatto anche da parte delle forze dell'ordine su sollecitazione dell'amministrazione e cosa sarebbe stato fatto anche in futuro. Ad oggi possiamo dire che grazie ad una migliore illuminazione del parco la situazione è migliorata nettamente, anche se è volontà di questa amministrazione, come richiesto anche dai cittadini, procedere con l'installazione di una recinzione da chiudere durante le ore notturne, in particolare dopo la mezzanotte, in maniera tale da impedire quei fenomeni che molti problemi hanno creato ai residenti negli ultimi tempi.
Ringrazio il sindaco per la risposta, invito il consigliere interrogante a dare la sua soddisfazione alla risposta motivandola, grazie.
Grazie Presidente, sì, ovviamente soddisfatto della risposta, terremo monitorate le attività che il sindaco ha esposto e che vanno appunto nella direzione di risolvere questo problema. Grazie.
Bene, procediamo con la proposta numero 5 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito al sopralluogo Carabinieri Noe, inceneritore Montale. Invito il consigliere Bartone a illustrare l'interrogazione. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti presenti. Questa interrogazione è frutto di un'inchiesta sui rifiuti della Toscana di una commissione parlamentare. Gli esiti della commissione sono stati pubblicati sul sito della Camera e del Senato nel febbraio-marzo di quest'anno. Dalla lettura di questa inchiesta si evince che il nostro inceneritore è sempre sotto tiro delle forze preposte alla vigilanza e al controllo dell'impianto. Mi era giunta notizia sì di un sopralluogo dei carabinieri, ma credevo, perlomeno così si era sviluppata la situazione, di un normale controllo delle forze dell'ordine. Invece, leggendo la relazione di questo intervento, si evince che nell'impianto di incenerimento di Montale è stata riscontrata irregolarità di carattere amministrativo nella gestione dei rifiuti in entrata e in uscita presso l'impianto. Questo nel 2014. Nel mese di aprile 2016, a seguito di un nuovo accesso presso l'impianto su delega della Procura della Repubblica di Pistoia, i carabinieri del NOE di Firenze hanno proceduto al sequestro della documentazione relativa ai dati di monitoraggio, funzionamento e manutenzione dell'impianto e alla modalità di gestione dei rifiuti in esso conferiti negli anni 2014 e 2015. Per questo noi ci preoccupiamo soprattutto perché si parla di mala gestione nel modo di gestire i rifiuti all'interno dell'impianto. Quindi chiediamo al sindaco se tali irregolarità sono state definitivamente risolte, a chi è stata attribuita l'irregolarità della gestione dei rifiuti, a quanto ammontano le sanzioni eventualmente elevate, se chiaramente sono state elevate, se il materiale in premessa è ancora sottoposto a sequestro, se l'indagine è ancora in essere o se è terminata e con quali risvolti. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli e invito il sindaco a rispondere. Grazie.
In riferimento all'ispezione effettuata nel mese di novembre 2014, il gestore La Durner ha comunicato che l'infrazione contestata era riferita alle pesate delle polveri da filtrazione stoccate nei big bag. Per tale irregolarità relativa a differenze di peso riscontrate tra quelle riportate nel registro di carico e scarico e quelle effettuate durante l'ispezione, gli agenti intervenuti hanno elevato verbale di contravvenzione comminando una sanzione amministrativa di euro 30.000. Il provvedimento è stato impugnato dal gestore ed il relativo iter non è ancora concluso. Per quel che riguarda l'ispezione del 2016, parte della documentazione relativa alla conduzione dell'impianto che la Procura di Pistoia aveva sottoposto a sequestro è stata riconsegnata al gestore. Per i rimanenti documenti ed attrezzature il gestore ha in corso di predisposizione la richiesta di dissequestro. Non abbiamo notizie allo stato attuale sullo stato dell'indagine, né risultano essere stati al momento avviati procedimenti di alcuna natura.
Ringrazio il sindaco e invito il consigliere Bartoli a esprimere il suo grado di soddisfazione dalla risposta. Grazie.
Parzialmente soddisfatto, Presidente, in primis perché non sono riuscito a intendere se le irregolarità sono state risolte o meno. Per il resto, che devo dire, siamo sempre più sbigottiti nell'apprendere sempre ed ulteriori criticità dell'impianto. Speriamo bene che sia stato solo un sopralluogo di routine onde evitare illeciti. Speriamo vivamente che l'inceneritore venga chiuso come questa maggioranza afferma nel 2023 e porre fine così definitivamente a tutte le criticità dell'impianto. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli, procediamo con le proposte all'ordine del giorno. Proposta numero 6, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito alla messa in sicurezza del ponte Agliana Prato Ovest. Invito il consigliere Franceschina a illustrare l'interrogazione, grazie.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questa interrogazione molto semplice riguarda la messa in sicurezza del ponte di Agliana Prato Ovest, chiamata anche seconda tangenziale di Prato. Vorrei ricordare che in data a ottobre del 2016 è stata approvata all'unanimità la nostra mozione appunto per la messa in sicurezza di tale ponte. Considerato poi che nella commissione quinta convocata a gennaio 2018 con la presenza degli ingegneri di Prato Adilardi, veniva affermato che entro giugno del 2018 sarebbero partiti i lavori per la messa in sicurezza del ponte in oggetto. Quindi si interroga il sindaco e l'assessore per capire i motivi ostativi per cui tali lavori ad oggi ancora non sono partiti, la nuova tempistica di inizio e fine dei lavori e se il progetto preliminare di allargamento sul versante aglianese sia stato realizzato. Grazie.
Ringrazio il consigliere La Franceschina, invito l'assessore Fontana a rispondere.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Intanto per chiarezza voglio dire, ricordare che i lavori di messa in sicurezza del ponte citato dal consigliere La Franceschina è di competenza esclusiva della provincia di Prato, per cui è bene chiarire che non è sul nostro territorio, anche se poi i finanziamenti per realizzare quella opera è stata fatta da sia il Comune di Prato, la provincia e anche la regione. A fine luglio, visto che a giugno, come giustamente diceva il consigliere, non erano avviati i lavori, ho avuto la premura di telefonare all'ingegnere Adilardi, il quale mi ha risposto che c'erano problemi di finanziamento per poter proseguire nell'opera. In pratica non erano riusciti a finanziare l'opera con l'approvazione del bilancio preventivo e quindi sono dovuti slittare a una variazione di bilancio qualche mese dopo. Comunque mi confermava, e questo me l'ha confermato per scritto, che il progetto esecutivo è già stato realizzato e che la gara è in corso, per cui lui prevede, e anche questo me lo sono fatto scrivere, che i lavori inizieranno a fine ottobre. Calcolando che ci sono, così mi ha detto, 90 giorni per poter terminare l'opera, però si va nei mesi invernali e quindi un po' di dubbi mi nascono, visto che c'è anche il mese di dicembre di mezzo, a fine gennaio l'opera dovrebbe essere realizzata. Mentre per il progetto preliminare
sul versante Aglianese sia un pochino complicata la questione, perché intanto l'ingegnere non è riuscito a terminare il progetto preliminare, è ancora in corso di definizione, ma prevede di realizzarlo a metà di ottobre. E purtroppo, non si sa se sarà un bene o un male, quel tratto di strada passerà ad ANAS dal 1 ottobre. Quindi, nonostante che ci sarà, spero, un progetto già definito esecutivo, ci saranno anche i finanziamenti, bisognerà, mi diceva l'ingegnere, riallacciare i contatti con ANAS per poter poi ottenere l'approvazione per proseguire i lavori. Questo è un po' il quadro della situazione.
Ringrazio l'assessore Fontana e invito il consigliere Franceschina a esprimere il suo giudizio di soddisfazione in merito alla risposta. Grazie.
Sì, molto semplicemente soddisfatto per la risposta dell'assessore, diciamo non soddisfatto per come è andata la cosa con i ritardi che abbiamo avuto. Comunque soddisfatto. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina. Procediamo con le proposte del giorno. Proposta numero 7. Bilancio per gli esercizi 2018-2020. Variazione alle previsioni del bilancio 2018. Invito l'assessore Loligni a illustrare la proposta. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, come abbiamo avuto modo anche di vedere durante la commissione relativa, questa variazione di bilancio sostanzialmente avviene per una spesa da svolgere su quelli che sono, su quello che è il capitolo degli impianti sportivi. In particolar modo, come amministrazione proponiamo di utilizzare una parte dell'avanzo d'amministrazione, in particolar modo 45.000 euro provenienti da questo avanzo, e destinarlo alle spese in conto capitale, quindi sulla parte, sul titolo secondo del bilancio, sugli investimenti, e incrementare quindi il capitolo relativo agli impianti sportivi, quindi sport e tempo libero. Questo per sostanzialmente andare a svolgere un'operazione sul parquet si trova nel palazzetto dello sport qua a Agliana, che come insomma è ben noto a tutti voi consiglieri era stato montato all'incirca un anno e mezzo fa, se non erro, e poi ci sono stati dei problemi relativamente al montaggio e ad oggi diciamo il parquet di questo impianto sportivo non è conforme rispetto alle prerogative insomma dell'impianto stesso, quindi andiamo sostanzialmente a smontare e montare nuovamente il parquet in questo impianto. Come sapete, perché ne abbiamo parlato approfonditamente anche in commissione, c'è stato un parere tecnico da parte di una CTU nominata dal Tribunale, che sostanzialmente afferma che il parquet è stato montato male dalla ditta e quindi il Comune ha deciso di procedere con l'opera, rimontare questo parquet in modo da rendere il piano usufruibile e regolare su tutti i punti di vista, e poi si andrà avanti per le vie insomma legali che diciamo su un altro binario, quindi rispetto alla ditta che ha effettuato il lavoro in precedenza. Oltre a questa variazione poi troviamo altre variazioni di entità minore, in particolar modo un trasferimento da parte della Regione di 1.213 euro destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi è un finanziamento diciamo vincolato a questo utilizzo e lo trovate in entrata così come in uscita pari pari, e altri 30.000 euro invece che sono relativi ai diritti che il Comune versa allo Stato per le carte d'identità che vengano fatte all'ufficio anagrafe, quindi sostanzialmente quando un cittadino va in Comune a rinnovare la propria carta d'identità paga una tassa e queste tasse vengono pagate, una parte va allo Stato, quindi noi semplicemente la incassiamo e poi la riversiamo, diciamo, facciamo una sorta di partita di giro in questo senso. C'è una variazione che come entità è più importante, è quella relativa ai 6 milioni di euro, ma che, come abbiamo avuto modo di vedere ieri in commissione, una variazione di cassa e non di competenza, quindi sostanzialmente non è una variazione frutto di una scelta politica, cioè non cambia niente rispetto al bilancio che avevamo presentato e approvato in precedenza, semplicemente sono operazioni di cassa che prima dell'approvazione dei nuovi principi di contabilità non transitavano nemmeno dal bilancio, che invece con l'approvazione della nuova normativa transitano e quindi li vedete per questo motivo.
Ringrazio l'assessore Noligni, invito i consiglieri a iniziare la discussione, grazie. Consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente. Non so come esprimermi, il termine più adeguato non è proferire in quest'Aula, quindi mi limito a dire che sono veramente amareggiato, perché stamattina, come suggerito ieri sera in commissione dall'assessore Noligni, volevo interloquire con qualche responsabile in comune, in particolare con l'ingegner Giorgi. Purtroppo, dopo 8 telefonate, non sono riuscito a parlare con l'ingegner Giorgi, ma non perché non era presente in sede, perché nessuno, né il centralino né il numero dei Giorgi, qualcuno si sia degnato di rispondermi. 8 telefonate. E non tutte alla stessa ora, spalmate nell'arco della mattinata. Detto questo, sono ulteriormente amareggiato perché abbiamo fatto una conferenza dei capigruppo, abbiamo stabilito l'ordine del giorno e puntualmente è arrivato in deroga quest'atto di variazione di bilancio. Oltretutto, con una commissione precedente un solo giorno al Consiglio Comunale, quindi non ho avuto modo di interloquire con il responsabile dei 45.000 euro che andranno a coprire il rifacimento del parquet, ma soprattutto c'è, e questo lo esprimo come mio parere personale perché non ho avuto modo di essere smentito da nessuno, e se qualcuno qui dentro è in grado di smentirmi è pregato di farlo. Leggo che l'importo dei lavori per la posa in opera del parquet nella palestra del Capitini ammonta a 44.900 spicci, quindi i 45.000 euro messi in variazione ora. Oltre a questi 45.000 euro, leggo di un importo perizia aggiuntiva con ribasso d'asta comunque per un importo di ulteriori 6.500 euro. Ora, questi 6.500 euro presumo che siano stati messi dentro per ulteriori lavori aggiuntivi ai 45.000 euro, quindi non sono più 45.000 ma sono 51.000. Oltretutto questi 51.000 sono a ribasso da quanto era nel bando, quindi ribassati, il bando è stato preso con un ribasso del oltre il 31%, quindi noi andiamo a rifare dei lavori e affidarli a ditte che fanno i ribassi del 31% e il risultato dei lavori si vede, significa affidare i lavori a ditte che tirano a campare, nel senso che fanno i lavori e poi il risultato si vede, il parquet salta perché non è posato a dovere, perché magari i lavori sono stati fatti da gente incompetente, perché magari è stato risparmiato sui materiali, sui collanti, sulle vernici e via discorrendo. Ora, non contenti, rifacciamo lo stesso errore andando a chiedere a un'azienda che ci rifaccia lo stesso lavoro con lo stesso importo. Ma veramente siamo sicuri di spendere a dovere i soldi dei cittadini o siamo qui per risolvere un problema sperando di trovare una ditta che ci faccia lo stesso ribasso del 31% e magari che venga giù da Caserta, Napoli, da dove è venuta questa ditta qui. Ma com'è possibile che una ditta faccia un ribasso del 31 venendo da giù, quando le ditte che erano state invitate qui non hanno fatto questo ribasso qui? Qui veramente c'è da capire. Non è il caso di rivedere il bando, di rivedere la spesa e magari anziché 45.000 che sono stati messi a bando o perlomeno in previsione di spesa, perché il bando non è ancora uscito, ho visto sul sito della provincia, fare un altro genere di bando chiedendo che il ribasso non sia certo del 31 e affidarlo a ditte veramente affidabili. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli, invito nuovamente consigliera a continuare la discussione, grazie. Consigliere Guercini, prego.
No, un'informazione perché probabilmente è colpa mia, ho perso un passaggio, ma viene fatto un bando di gara pubblica perché siamo sopra i 40.000 euro o viene fatto un affidamento diretto per la sistemazione del parquet? Perché non ho capito se il bando deve essere ancora fatto, è già pronto per essere pubblicato, se c'è un affidamento diretto, volevo capire un po' qual era la procedura individuata dal comune, grazie.
Grazie consigliere Guercini. Continuiamo la discussione. Sì. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente. Sì, di questa variazione ne abbiamo discusso ieri sera in commissione e anch'io ho espresso le mie perplessità sul discorso del parquet al Capitini. Ora, la vicenda del parquet al Capitini è abbastanza kafkiana, insomma, in tutti i suoi risvolti, meandri e non ci voglio entrare. Il problema è che l'amministrazione comunale si trova costretta a impiegare 45.000 euro e badate bene, è giusto che chi deve usufruire del palazzetto ne usufruisca nel miglior modo possibile, perché c'è sempre la tendenza a individuare lo sport con il calcio, dimenticandosi che poi ci sono anche tante altre realtà che necessitano di spazi adeguati e confacenti. Il problema però è a monte, cioè io impegno 45.000 euro, mi sembra, nella certezza che poi nella causa di merito ci vengano restituiti. Ora, io lo facevo notare anche ieri sera, è vero che la CTU è incontrovertibile, chiara, ma le CTU non sono incontrovertibili, cioè il giudice, come si dice in termine tecnico, è peritus peritorum, cioè il giudice può disattendere una perizia. Anche venisse fatto da Renzo Piano, il giudice ha nelle proprie prerogative la facoltà di prendere atto della perizia, ma anche di disattenderla, quindi attenzione, perché poi c'è veramente il rischio che questi 45.000 euro non ci vengano resi, oppure se ci vengono resi chissà quando. Quindi da questo punto di vista mi sento davvero un po' preoccupato. Per il resto, ecco, ha spiegato l'assessore bene in commissione e anche stasera, che si tratta solamente di mere partite di giro. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi. Continuiamo la discussione. Consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo fare una domanda all'assessore Fontana. Normalmente quando ci sono queste gare di appalto, in tutte le gare di appalto, qualsiasi esso sia, alla fine del lavoro, durante sarebbe meglio, però alla fine del lavoro si fa il collaudo. Volevo sapere chi e cosa ha detto chi ha fatto il collaudo di questo lavoro a suo tempo. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Ora, non per, diciamo, limitare le richieste dell'opposizione, no? Legittime, no? Sulle domande, eccetera, però dovete teniamo anche conto di quello che è possibile rispondere tecnicamente in Consiglio Comunale. Ora, io lascio agli assessori le risposte, però teniamo conto anche di questo aspetto, no? Che mancano le competenze dei funzionari del Comune. Prego, continuiamo. Prego, assessore Nolini, per la prima risposta.
Allora, per quanto riguarda la domanda di Guercini, allora, questa è una scelta, diciamo, che poi va approfondita con l'ufficio tecnico, le modalità con cui verrà effettuato questo affidamento. Quindi io, se vuole, acquisirò da parte del responsabile le notizie e poi gliele posso far avere. Okay.
Grazie, assessore Nolini. Assessore Fontana.
No, rispondo in modo molto generico a consigliere Baroncelli, perché è stato un progetto che io non ho seguito particolarmente, lo seguiva l'assessore Vannuccini, ma come in tutti i progetti sicuramente c'è stato un collaudo. Se lei mi chiede chi l'ha fatto, non so il nome, però chi lo ha fatto si è assunto tutta la responsabilità del caso. Se poi siamo arrivati a questa determinazione, che con il tempo la messa in posa del parquet non ha dato i risultati che si sperava, poi siamo arrivati poi a questo contenzioso e quindi a rifare poi di nuovo il parquet, ma certamente c'è un collaudo poi.
Grazie assessore Fontana, c'è il sindaco, voleva intervenire, prego.
Io volevo rispondere rispetto a quanto detto dal consigliere Bartoli, perché in realtà mi trovo d'accordo con quanto detto da lei sul fatto che le gare fatte al massimo ribasso poi creano dei problemi, però noi applichiamo normative che sono nazionali, per cui non è che il comune di Agliana può derogare rispetto alle normative che a mio avviso dovrebbero essere cambiate. Noi abbiamo fatto tra l'altro anche la scelta di optare per una stazione unica appaltante che, come dire, fa sì che non ci sia neanche un ipotetico retropensiero sulle gare, diciamo, che possa vincere una ditta piuttosto che un'altra perché magari ci sono legami col comune. No, assolutamente no, è completamente esterno e questo garantisce maggiore trasparenza, però le normative sono fatte così, noi le applichiamo e questa è la realtà, per cui speriamo che il governo cambi queste leggi, perché altrimenti vinceranno sempre delle aziende che magari vengono anche da molto lontano e questo può andare a discapito anche dei lavori che vengono fatti. Poi a volte succede questo, a volte no, non voglio neanche generalizzare, perché non è che succede sempre così, però è ovvio che su certi appalti con importi non altissimi, no? E per non altissimi mi riferisco anche a un milione e mezzo di euro, forse tener conto anche della geografia e quindi non andare a scegliere aziende che vengono da Bolzano piuttosto che Lampedusa forse sarebbe opportuno. Però appunto se verrà cambiata la normativa nazionale noi potremo applicarla, altrimenti le cose resteranno così.
Ringrazio il sindaco per il suo intervento. Consigliere Guercini, prego.
Buonasera, grazie. No, io aspettavo la risposta dell'assessore Nolini e la ringrazio per avermi dato la risposta. La domanda aveva uno scopo. Siamo arrivati a questa frittata, perché è una... Quello che è successo praticamente è stato un investimento completamente fatto male, ma l'errore è partito tutto dal bando di gara. Come avevamo detto tanto tempo fa, avevamo dei soldi stanziati dalla fondazione, per cui quello che era stato messo come base d'asta, fondamentalmente, se si spendeva tutto, per noi sarebbe stato meglio, perché tanto la fondazione, tutto quello che sarebbe avanzato come è stato, se lo sarebbe ripreso indietro. Gli strumenti per favorire un progetto di qualità del codice di appalti ci sono. Intanto si può pensare a fare un bando di gara 80-20, 80 punteggio tecnico e 20 punteggio economico.
si possono chiedere le referenze. No, si possono chiedere. No, i bandi di gara li decidono le stazioni appaltanti e sono completamente liberi. Lavorandoci vedo bandi di gara fatti bene a 20.000 euro e fatti male a 100.000 euro. Questo è stato un bando di gara fatto male, perché sull'importo che era si poteva tranquillamente chiedere le referenze, chiedere che fondamentalmente le aziende che avessero partecipato al bando avessero lavorato negli ultimi 3 anni nel settore e dimostrare la loro esperienza. Questo viene fatto, penso, in tantissime gare. Da noi non è stato fatto, non è stato fatto il fatto di avvantaggiarsi sul punteggio tecnico per chiedere dei progetti che fossero più cari ma migliori. Abbiamo fatto un bando di gara completamente fatto male, le responsabilità bisogna prendersele, si era detto anche l'altra volta. La mia domanda era specifica: abbiamo sbagliato una volta, guardiamo di non sbagliare la seconda volta, perché se no di questi parcheggi ne rifaremo uno all'anno fondamentalmente, per cui io pensavo che l'amministrazione si fosse già interessata, avesse già cominciato a studiare nell'ambito legale di tutto insieme agli uffici competenti come studiare un bando di gara attinente che facesse sì che i soldi spesi fossero spesi bene, per cui gli strumenti ci sono, basta cercarli e applicarli senza nessun tipo di problema, non bisogna andare a inventarsi chissà che cosa, perché alcune volte è più facile fare una gara al massimo ribasso perché ti porta via tante responsabilità, non devi fare una commissione tecnica, è una gara molto più veloce, però spesso i risultati per forniture così complesse sono questi. Io la domanda era questa, mi aspetto che l'assessore, come ha detto qui in Consiglio Comunale, presto ci potrà fornire i dati di quando uscirà questo bando di gara, che essendo sopra i 40.000 euro non è sotto soglia, non si può fare affidamento diretto, e mi auguro che il prossimo bando di gara che uscirà tenderà a favorire la qualità del progetto, come secondo me dovrebbero essere un po' tutte le gare. Per cui niente, era solo per fare questa precisazione, mi aspetto di avere dei chiarimenti più avanti quando sarà pubblico anche il bando di gara, ovviamente non è che voglio anticiparlo prima, però mi aspetto che l'amministrazione lavori in tal senso. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Ci sono altri interventi per la discussione, se no passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono altri interventi. Sì, mancherebbe. Assessore Lini, prego.
Ah, io vorrei puntualizzare, forse non sono stata chiara. Le scelte operative in questo senso non le prende una giunta, un sindaco, è una prerogativa poi della parte tecnica andare a scegliere le modalità. Quindi io ho già mandato una mail in questo momento all'ingegnere, appena mi risponderà le farò sapere quello che mi ha comunicato. Come? Sì.
Procediamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Baroncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, premettiamo che siamo comunque a votare una variazione di bilancio e non quello che è stato fatto con il lavoro, che il lavoro è stato fatto male, è sotto gli occhi di tutti, è stato sbagliato il bando, è stato sbagliato l'esecuzione, è stato sbagliato tutto, però è anche vero che bene o male questa palestra si dovrà pure utilizzare. Ovviamente non sono d'accordo di usare questi soldi che potevano essere usati anche in cose ben più importanti, non che non sia importante la palestra, però è venuto fuori tutto da quel famoso pasticcio. Le altre partite di giro non le considero nemmeno, praticamente tutto si riduce ai 45.000 euro, però proprio per il fatto che tutto viene ricondotto a un pasticcio clamoroso, io sono contrario all'uso di questi soldi. Grazie.
Grazie consigliere Panicelli. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente. Sì, trattandosi di una variazione di un bilancio che ovviamente politicamente non ho condiviso e coerentemente con questa motivazione e con le motivazioni che ho espresso durante l'intervento, il mio voto è contrario.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Bartoli, prego.
Non posso essere che fermamente contrario a questa variazione di bilancio, in primis perché come già manifestato nel bilancio preventivo, l'azione di governo di questa amministrazione non è condivisa dal nostro gruppo consiliare. Più con più troviamo che la cifra messa con questa a disposizione per il ripristino della pavimentazione in legno della palestra è assolutamente inadeguata all'opera che si andrà a costruire, a rifare. In primis perché leggo che 45.000 più oltre, ulteriori 6.000 euro per la cifra che era stata stanziata per fare il parquet la prima volta, quindi anche in questo rifacimento andrà messo a bilancio non 45 ma 51, ammesso che si trovi una ditta disposta a fare il 31% di ribasso come la ditta che ha fatto, che ha posato il parquet in questa occasione. Trovo estremamente, veramente una cosa orripilante andare a cercare in un bando il massimo ribasso. Il massimo ribasso significa la massima qualità, la più scarsa qualità dell'opera. Di conseguenza io non posso avvallare questa variazione di bilancio, uno perché non è la nostra azione politica, due perché andiamo a sperperare i soldi dei cittadini andando a mettere a bilancio una cifra inadeguata per l'opera. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
Grazie per la parola. Per quanto riguarda il fatto di dover in qualche maniera rimediare all'errore che è stato commesso, su questo siamo d'accordo, la palestra è un punto, è un fulcro sociale della nostra comunità e questo problema va risolto il prima possibile, perché non possiamo permetterci di avere una situazione del genere, siamo un po' lo zimbello un po' di tutta la provincia. Io conosco un po' di persone che giocano a basket e tutti mi domandano: ma voi andiamo col parquet che avete combinato? E sinceramente mi trovo spesso un po' in difficoltà, perché da dover essere un fiore all'occhiello, aver trovato delle risorse da parte della fondazione che ci doveva finanziare senza dover tirare fuori un euro, perché il progetto aveva una valenza sociale sportiva importante, ci siamo ritrovati a dover fare una variazione di bilancio e spendere risorse che fondamentalmente non abbiamo, perché tutti i bilanci effettivamente le risorse sono molto esigue e gli investimenti che possiamo fare sono veramente pochi, per avere dei soldi chissà quando, perché probabilmente avremo ragione, perché abbiamo ragione, perché secondo me è agli occhi di tutti che il lavoro è stato fatto male, ma i soldi, considerando l'iter giudiziario, forse se li godrà chissà quale amministrazione successiva, e non di certo sempre che poi le ditte ci saranno ancora, cioè certamente tanti punti interrogativi che probabilmente questi soldi non li rivedremo mai. Detto questo, ovviamente si vota una variazione di bilancio, di un bilancio politico che abbiamo contrastato, abbiamo elencato tutti i punti che non condividevamo negli scorsi consigli comunali, quindi questo non può, anche se pensiamo che si deve rimediare alla situazione, non può portare un voto positivo, il voto sarà negativo, perché si tratta di una variazione di bilancio. Concludo che nessuno, prendo le parole del sindaco, almeno io non penso che ci sia stata malafede in qualche maniera in questo errore, però sicuramente è stato dimostrato in questo consiglio comunale c'è una disarmante impreparazione, perché che gli amministratori, due amministratori hanno parlato, nessuno di due conosce minimamente il codice degli appalti, solo anche per essersi confrontati la persona di assessore competente e sindaci con i responsabili di chi gli appalti li fa, di chi segue l'ufficio e tutto, mi sembra abbastanza disarmante e sintomo che questa amministrazione qui in 4 anni ha veramente imparato poco. Grazie. Il voto è contrario.
Grazie consigliere Guercini, invito il consigliere Manetta, dichiarazione di voto, prego.
Sì, grazie Presidente della parola. Per quanto riguarda la proposta in oggetto, la maggioranza esprime voto favorevole, trattasi di una proposta di variazione a bilancio che è composta per la quasi sua totalità, come dicevamo prima, della manovra comunque di finanziamento per quanto riguarda il capitolo inerente lavori pubblici, appunto di circa 45.000 euro da destinarsi nel risolvere definitivamente il problema parche sito nel plesso della palestra del Capitine. Lo abbiamo condivisa forte appunto di una perizia rilasciata dalla CTU che è inderogabile e non ammette, diciamo così, interpretazioni, e soprattutto perché a livello politico abbiamo deciso di cercare di risolvere quanto prima questo problema per non gravare ulteriormente e creare ulteriori problemi a tutte quelle società sportive che utilizzano l'impianto, visto che comunque l'attività agonistica, l'inizio dell'attività agonistica sta per iniziare ed è alle porte. Per quanto riguarda il resto della proposta, tralascio, perché appunto trattasi di mere partite di giro o movimenti di cassa. Ci tengo comunque a fare una precisazione per quanto riguarda la forma, mi sento il dovere di farlo, anche se diciamo privatamente ai colleghi capigruppo l'ho già fatto, visto che ho ricoperto l'incarico di Presidente del Consiglio in delega nell'occasione della conferenza dei capigruppo, dove abbiamo diciamo redatto e organizzato i lavori di questo Consiglio Comunale. Come ho spiegato in una mail appunto inviata a tutti i colleghi, ho deciso di inserire tale punto all'ordine del giorno in deroga a quanto appunto deciso insieme nell'occasione della conferenza di gruppo, perché intanto il resto della variazione delle proposte che verranno posta appunto in questa sede per quanto riguarda il bilancio verranno affrontate successivamente, come ho avuto già modo di spiegare in tale sede. Questa proposta si era resa necessaria per poter stanziare appunto i fondi necessari per il rifacimento del parquet, e vista la semplicità diciamo dell'atto e presa coscienza appunto della necessità da parte dell'ufficio tecnico di ricevere quanto prima la copertura finanziaria per poi procedere all'attivazione dell'appalto, ho ritenuto opportuno inserire anche tale proposta di delibera in questo ordine del giorno relativo appunto al consiglio comunale di oggi, e non demandare al consiglio comunale previsto indicativamente per fine mese, dove invece verrà affrontata l'altra parte di variazione di bilancio. Per completezza abbiamo anche ritenuto opportuno, comunque sia, al di là che gli atti sono pervenuti a tutti quanti i consiglieri in un tempo utile per diciamo approfondire la proposta e promuovere e organizzare la commissione di riferimento, che diciamo ritengo sia abbia appunto completato e dato modo a tutti, nonostante questa piccola deroga che ripeto si è trattata solamente di un giorno nell'arco temporale, abbia dato modo a tutti di preparare al meglio la discussione qui in questa sede. Grazie.
Grazie consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 7 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto proposta 7, bilancio per gli esercizi 2018-2020, variazione alle previsioni del bilancio 2018. Invito i consiglieri a esprimersi in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 11, contrari 6. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza, con voti favorevoli 11, contrari 6. Si procede con la proposta numero 8 all'ordine del giorno. Urbanistica. Avvio del procedimento per la formazione della variante semplificazione al regolamento urbanistico comunale. Illustra la proposta l'assessore Fontana. Prego.
Sì, Presidente. Oggi formalmente diamo l'avvio del procedimento per la formazione della variante di semplificazione al nostro regolamento urbanistico. Vi ricordo che è la terza variazione che apportiamo al RU vigente. RU vigente che ha visto decadere dopo 5 anni, come abbiamo detto in commissione, tutte quelle che erano le aree di trasformazione. Partiamo ora, con notevole ritardo, lo dico con molta tranquillità, rispetto però alla volontà che era quella dell'amministrazione. Prima l'approvazione del PGRA spostato a marzo del 2016, poi l'estenuante attesa che la regione, in attesa la regione redigesse poi quelle che erano tutto il disposto normativo che andava a regolare il piano di gestione rischio alluvioni, fondamentale per la variante perché è quella che va a regolare tutte le istanze fatte dai cittadini sul rischio idraulico. L'obiettivo politico di questa variante va ricercato nell'atto di indirizzo della Giunta fatto in passato, che partendo dalle linee programmatiche di governo sostanzialmente vanno a puntare a quelle che sono la riduzione del consumo di suolo attraverso una riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e a favorire il cambio di destinazione d'uso e il riuso sempre del patrimonio edilizio esistente e alla valorizzazione di piazze e soprattutto parchi, concedendo la possibilità, soprattutto in questi ultimi, di aprire piccole attività, e mi riallaccio a quanto detto poco prima dal consigliere Benesperi, concedendo la possibilità di poter aprire, diciamo, punti di ristoro all'interno dei nostri parchi, piccole attività che diventano aree presidiate e quindi vigilate contro, diciamo, i malintenzionati o la piccola criminalità. Ma soprattutto questa variante darà la risposta alle oltre 100 istanze fatte dai cittadini che attendono ormai da diversi mesi e che non mi stancherò mai di dire, e questo è venuto fuori chiaramente, poi lo analizzeremo in commissione, che l'urbanistica non è solo materia di edilizia. L'urbanistica è una materia multidisciplinare che va a toccare all'interno di un territorio tutte le regole sotto profili sociali, commerciali, produttivi, insomma, e ambientali soprattutto, tutti quelli che regolano in pratica la vita di un comune. Sostanzialmente stasera, con l'accoglimento di questo provvedimento, approveremo la redazione dell'avvio del procedimento e l'approvazione del rapporto preliminare di VAS. Fondamentalmente nella relazione dell'avvio del procedimento si nota che il monitoraggio dà una lettura di quanto è successo in questi 5 anni nel nostro territorio e quindi è diciamo il punto da cui partiamo per correggere, diciamo, le nostre scelte fatte politicamente, le scelte fatte dall'amministrazione passata sul territorio. Complice chiaramente la crisi, i piani attuativi che erano stati individuati dentro il regolamento urbanistico ne sono partiti solo uno e mezzo. La realizzazione invece, e questo era nelle speranze, nello spirito politico di cui era stata fatta, diciamo, il regolamento urbanistico, la realizzazione di questi piani attuativi avrebbero in qualche modo cambiato l'aspetto del territorio. Probabilmente gli aglianesi ancora non sono pronti a questo tipo di cambiamento. Siamo ancora una periferia, mi ricordo il dibattito che si accese quando si fece il regolamento urbanistico, siamo piccola città o periferia. Probabilmente, ripeto, sempre complice la crisi, ancora non siamo riusciti a entrare bene nella parte. I piani attuativi, vi ricordo, avrebbero attuato le perequazioni. Questo significa che per ogni piano attuativo sarebbe arrivata all'amministrazione dei terreni, delle aree su cui ci si poteva spendere per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Aree che potevano servire a costruire scuole, ma soprattutto potevano servire ad aprire delle nuove aree a verde, che dal punto di vista ambientale era un po' una delle prerogative che ci siamo dati nell'attuale regolamento urbanistico. Basta ricordare che era previsto il secondo parco Pertini, che sarebbe stato realizzato nell'area di San Michele. Anche le piste ciclabili, perché a volte si viene un po' accusati di parlare di piste ciclabili, ma di non averle realizzate. Se voi andate a rivedere tutti i piani attuativi, in tutti i piani attuativi c'è il suo bel tratto di pista ciclabile. Sarebbe stato, non dico un gioco da ragazzi, ma abbastanza semplice, poterle poi ricollegare tutte insieme e fare una rete su un territorio come quello di Agliana, tutto pianeggiante. Sarebbe stato, diciamo, molto semplice poterle riallacciare tutte e dare la possibilità a tutte le persone di poterle girare, circolare sul nostro territorio. I piani di recupero, li dico un'altra volta, complice la crisi, noi abbiamo individuato 4 o 5 piani di recupero, ovvero episodi produttivi all'interno di aree residenziali che per un'urbanistica moderna vanno completamente spostati nelle apposite aree. Di queste aree di piani di recupero non è partita assolutamente una. Sarà la crisi, ma sarà anche che gli imprenditori, ne parlavo con uno qualche mese fa, mi diceva che dover abbattere quell'edificio e ricostruirlo da un'altra parte sarebbe costato fondamentalmente di più, e questo può darsi che chi imprende faccia anche questi tipi di ragionamenti. Ma dicevo che approveremo anche il progetto preliminare della VAS. Ci sarà da parte di questa amministrazione la massima attenzione a tutti quelli che saranno, diciamo, i cambiamenti ambientali prodotti dalle scelte. Per questo valuteremo singola istanza da parte dei cittadini e daremo singolarmente una risposta. Sono sicuro che chi poi procederà nell'attuare i progetti migliorerà sensibilmente la qualità degli edifici sul nostro territorio, soprattutto andando a toccare quelli che sono, diciamo, tutti i risparmi energetici. Quindi sempre sul tessuto edilizio esistente di strutturazioni che avverranno saranno sicuramente imperniate a un miglioramento della qualità ambientale di Agliana. Ci dovremo comunque anche adeguare a tutte quelle normative che nel frattempo sono scattate, una per tutte il PIT, il piano di indirizzo territoriale toscano della regione, che ha anche valore di piano paesaggistico, quindi aumentato sempre per ritornare all'ambiente vincoli sul nostro territorio. Chiaramente ci dovremo adeguare al piano di gestione rischi alluvioni. Vi ricordo, abbiamo il 75% di territorio in P3, il che non è detto che non si possa fare delle opere in P3, però questo complica molto, molto le cose. E poi ci dovremo anche adeguare al piano territoriale di coordinamento, che è il piano della provincia, che sul campo, diciamo, agricolo dice ancora la sua in modo determinante, vedi vivaismo, eccetera, eccetera. Comunque, insieme alla commissione consiliare seguiremo passo per passo tutto il procedimento per arrivare poi alla conclusione. Il TGRA, è inutile nasconderselo, dirà la sua in modo determinante su tutte le istanze fatte dai cittadini. Politicamente questa amministrazione non è favorevole a questo TGRA, ci siamo spesi in modo molto forte insieme anche agli altri comuni della Fiana, siamo andati in regione, abbiamo parlato sia a livello politico che a livello tecnico. Secondo noi questo piano di gestione rischi alluvione limita troppo gli interventi su il patrimonio edilizio esistente, quindi questo dal punto di vista sociale, economico, ma anche di consumo di suolo, non favorisce uno sviluppo, secondo me, ma anche secondo l'amministrazione, adeguato di questo territorio. Non c'è equilibrio, non c'è equilibrio, e quando si sbaglia in urbanistica purtroppo si pagano le conseguenze. Cerchiamo di rimediare come? Insieme sempre a tutti i comuni della Fiana, e questo è stato dimostrato che il PGRA attuale mostra grosse lacune perché in tante zone non c'è quel battente che dicono le carte, quindi con capofila Pistoia abbiamo deciso di rifare uno studio idraulico puntuale su tutti i nostri comuni, perché sicuramente ci sono degli errori grossolani che impediscano magari un frazionamento alla famiglia che vuole dividere la casa per darla ai due figlioli che si stanno sposando, che se non riusciamo a farlo sono costretti ad andare ad acquistare un'altra casa e quindi a consumare ancora solo. Ma comunque, concludendo, noi vogliamo in questa variante semplificare le regole, questo è il nostro obiettivo, ci siamo resi conto che erano troppo rigide, l'abbiamo detto anche in commissione, cercheremo di snellirle, saremo molto più flessibili sugli usi. Gli usi caratterizzanti delle aree attuali verranno in qualche modo ampliati. Questo significa meno vincoli per chi vuole aprire un'attività, vuole imprendere, e questo significa, mi auguro, spero, nuovi posti di lavoro. Ecco, un lavoro che faremo su una Agliana che è cambiata radicalmente rispetto a 5, ma anche 10 anni fa. Un'Agliana che era manifatturiera tessile, ma che oggi non ha più quelle caratteristiche e che i cittadini hanno esigenze diverse. Per questo vi dicevo che l'urbanistica è una materia interdisciplinare che non va solo a toccare l'edilizia, ma va a toccare tutti i punti vivi che una famiglia, un cittadino vive sul proprio territorio. E quindi speriamo di aumentare con le nostre scelte, che faremo insieme nelle commissioni, la qualità della vita sul territorio. Sicuramente adotteremo questa variante, l'adotteremo perché i tempi necessari ci sono. Ho parlato con tutte e tre, diciamo, i tecnici, i professionisti che hanno preso l'incarico, e questo me l'hanno, diciamo, garantito. Non ho perso le speranze, però, di poter fare entro la fine della legislatura anche l'approvazione finale. Vedremo, so che sarà un pochino più difficile questo farlo, però ci spero. Quindi ci rivedremo in commissione, analizzeremo tutti gli aspetti delle richieste fatte dai cittadini e mi aspetto chiaramente da tutti i commissari anche contributi importanti su questo tema. Ovviamente, e chiudo, tutto quello che decideremo stasera, l'approvazione di questa delibera, sarà trasmessa, tutti i documenti saranno trasmessi, compresi gli allegati, agli enti competenti, che sono diversi, a partire dalla regione, alla provincia, all'autorità di bacino, all'ARPAT, all'IT, all'ATO dei rifiuti, al centro gas, ai comuni di Pistoia, chiaramente tutti i comuni limitrofi, la provincia di Prato, l'azienda ASL, Publiacqua, Alia, comune di Quarrato, Montemurlo e la sovrintendenza. Quindi un lavoro che amplierà il suo raggio d'azione, quindi da tutti ci aspettiamo entro 30 giorni le eventuali osservazioni.
Ringrazio l'assessore Fontana per l'illustrazione della proposta numero 8 all'ordine del giorno e invito i consiglieri a iniziare la discussione. Grazie. Se non ci sono interventi in discussione, vi propongo di iniziare con le dichiarazioni di voto in cui avete una elasticità di tempo anche per diciamo, motivare, no? E quindi entrare all'interno della discussione. Procediamo quindi con le dichiarazioni di voto. Consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente. Su questa variante credo ci sia non molto da dire, anche perché sia in commissione sia stasera l'architetto Di Filippo e l'assessore Fontana sono stati molto chiari e hanno stabilito anche quello che noi abbiamo sempre detto, che il PGRA della Regione Toscana è stato fatto non male ma malissimo, che crea più danni che benefici. E il doverlo seguire ha frenato tantissimo anche tutti gli investimenti, non solo di Agliana ovviamente, e frenato anche molte attività lavorative che magari sono spostate da altre parti per evitare appunto questo PGRA. Ritengo giusto snellire tutta la formazione del regolamento, quindi sono favorevole a questa variante. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente. Sì, io sono tendenzialmente d'accordo con quanto detto dall'assessore Fontana, dispiace che tante cose che erano state previste nel regolamento urbanistico, che andiamo a variare, poi siano cadute nel vuoto. Io, pur non avendo nella scorsa legislatura partecipato attivamente ai lavori della stesura del regolamento urbanistico, perché non ero membro della commissione, però ho seguito nell'attività consiliare e davvero c'erano tanti spunti buoni per poter dare uno sviluppo migliore e diverso ad Agliana. Il PGRA, che dire, è una delle tante follie del legislatore, che sia regionale o che sia nazionale, laddove va a normare sull'onda dell'emotività, del rischio che si era creato, perché eravamo in un momento in cui c'erano stati episodi di esondazioni in altre regioni d'Italia e quindi ci siamo spinti a attuare un regolamento che è totalmente fuori dal mondo, perché davvero ingessa e paralizza un intero territorio. Per di più il legislatore poi si muove in maniera astratta, prevedendo situazioni uguali per tutti. Mi viene in mente mutatis mutandis quello che è successo con l'ordine pubblico, per cui una piccola sagra di paese deve sottostare alle stesse regole che sono in vigore per esempio per la finale di Coppa del Mondo, quindi con steward, addetta alla sicurezza eccetera eccetera. Cioè, quindi il legislatore, muovendosi in astratto, poi non va a calibrare le singole realtà e fa disastri come in questo caso. Bene ha fatto l'amministrazione a opporsi e spero ci sia ancora la possibilità di modificare lo stato delle cose. Io sono favorevole tutte le volte in cui si dà slancio e sviluppo all'attività urbanistica. Con questo non voglio dire che si debba riempire il comune di colate di cemento, ma si sa bene che l'urbanistica è il motore trainante di un'eventuale crescita economica, perché poi c'è tutto l'indotto dietro, quindi se riprende lo slancio quello, riprendono slancio i piccoli artigiani, elettricisti, idraulici, eccetera, eccetera.
perché se è vero, come dice una volta l'architetto Di Filippo, io devo contestare un po' perché questa dichiarazione mi mette un po' noia, disse Agliana comunque non è Schianti, è vero che non è Schianti, però insomma un certo decoro va tenuto, quindi per dire che lo sviluppo va bene se ragionato. Speriamo che questa variante possa spingere e stimolare i cittadini ad abbracciare, diciamo, le possibilità di sviluppo che tuttora sono possibili e quelle che saranno possibili in futuro qualora ci saranno eventuali modifiche al piano regionale. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi, consigliere Bartoli per la dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Colgo l'invito dell'assessore a lavorare in commissione e stia pur certo assessore che porteremo i nostri contributi nei limiti delle nostre capacità. Di quello che andiamo a votare, dell'atto, ci piace la parola semplificazione, speriamo che venga recepita a 360 gradi questa parola e che possa portare anche ai meno tecnici la possibilità di leggere un piano e capire cosa significa e capire effettivamente perché posso o non posso fare qualcosa sul territorio di Agliana. Così come mi piace il recepire le regolamentazioni nazionali che ci impongono un'unificazione del regolamento. Questo mi piace perché posso pensare di poter andare in un altro comune e trovare le stesse normative in un regolamento anziché nell'altro. Lavorando nei cantieri mi trovo a operare, che ne so, banalmente l'installazione di una parabola in facciata anziché sul tetto. Beh, ci sono particolari contesti dove è vietato montare la parabola sul tetto e preferiscono farla montare magari in basso anziché in alto. Quindi queste banalità si trovano nel regolamento urbanistico, come si possono trovare in altri regolamenti, ma uno deve perdere giornate per capire dove è scritto questa piccola postilla. Speriamo vivamente che possa portare beneficio tutta la procedura alla cittadinanza di Agliana. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo e il nostro voto è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego per la dichiarazione di voto.
Grazie per la parola, Presidente. No, niente, qui ovviamente si avvia un percorso di revisione, no, del regolamento urbanistico comunale, che è dovuto da tanti fattori. Io tante considerazioni anche a livello di principio da parte dell'assessore le condivido e le abbiamo condivise anche in commissione, sia il giudizio sull'attuale piano urbanistico e purtroppo sugli esiti che questo ha avuto, ma è dipeso da tantissimi fattori, sia sul fatto che è un paio di anni che abbiamo questo purtroppo piano regionale che ci impedisce di fare tante cose sul nostro territorio. Banalmente quello che diceva l'assessore lo condivido in pieno, tutto il discorso della suddivisione degli immobili, quelli più grandi, le case più grandi che insistono sul nostro territorio, che fa sì che se una famiglia, come è successo in tantissime realtà, abbia la possibilità di avere una casa grande e quindi di dividerla e darla ai figlioli, ora si dovrebbe farlo o abusivamente, se è, o se no, non dover sfruttare tutta la casa o condividerla completamente. E questo credo sia proprio una scelta da parte del legislatore superiore al nostro, un po' scellerata, nel senso di dare troppe imposizioni e troppo specifiche, soprattutto su un territorio quando si insistano degli interventi di riqualificazione, anche delle messe in sicurezza, alzando il battente, mettendo in sicurezza un po' l'edificio e riqualificando soprattutto con una classe energetica sicuramente più efficiente, sarebbe tutto di vantaggio per il territorio, sia per la nostra economia, ma sia anche a livello ambientale, per favorire un utilizzo delle abitazioni con risparmio energetico, quindi a favore dell'ambiente, ma soprattutto cercando di impedire il consumo di suolo, quindi quello che si è sempre detto, il consumo zero di suolo, parte dal primo presupposto che è riqualificare tutto il nostro patrimonio edilizio esistente, e questa normativa purtroppo nel nostro territorio ce lo impedisce in gran parte, per cui noi accettiamo in qualche maniera la proposta dell'assessore di mettersi subito al lavoro, perché è un lavoro molto lungo, molto difficile. Mi auguro che si possa portare a termine e che non vada a cavallo di due mandati amministrativi, perché questo comporterebbe che il prossimo mandato dovrebbe in qualche maniera riprendere tutto il lavoro da zero e rifarlo completamente, e quindi sarebbe tempo perso per noi e per la collettività. Quindi accettiamo l'invito, ci metteremo subito a disposizione e al lavoro, e se questi sono i principi ci troviamo abbastanza d'accordo. Ovviamente ci sarà da snocciolare situazione per situazione, caso per caso, lavorare su un regolamento è molto complesso, ma credo che se c'è la volontà da parte di tutti i consiglieri della commissione competente possiamo ottenere degli ottimi risultati per la nostra comunità e collettività. Grazie a tutti. Al nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Guercini. Invito il consigliere Manetti per la dichiarazione di voto. Prego.
Sì, grazie Presidente. Proporre e cercare di strutturare una variante di semplificazione per quanto riguarda lo strumento del regolamento urbanistico, in primis si è resa necessaria soprattutto per adeguare il RU stesso vigente alla mutata conformazione del nostro territorio sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda la proposta nel merito messa in campo e ben esposta in premessa dall'assessore, ricalca in tutto e per tutto i principi o comunque gli impegni, come peraltro ha detto, contenuti negli impegni di mandato nel nostro programma amministrativo. In particolar modo ne voglio rimarcare tre. Uno è intrinseco e fa parte anche del titolo della proposta stessa, no? Semplificazione. Riteniamo che snellire appunto il RU vigente sia utile ed opportuno, e sicuramente comporterà un beneficio per quanto riguarda soprattutto la comunicazione tra cittadini e la nostra pubblica amministrazione. La flessibilità è un altro principio a noi caro e ricercato, perché si collega direttamente al terzo, ovvero quello secondo noi più importante, quello dello stop al consumo di suolo. Questo non vuol dire però farlo in maniera tout court, ostativa anche per l'attività economica presente nel nostro territorio, ma appunto qui importante è anche rendere lo strumento flessibile proprio a garanzia e nel cercare di recuperare gli immobili presenti sul nostro territorio che ad oggi risultano abbandonati o sfitti, per esempio, in particolar modo prevedendo e agevolando anche cambi di destinazione d'uso che possono interessare sia il recupero degli immobili stessi, ma anche incentivare nuove attività economiche e commerciali nel nostro comune, come ad esempio, come dicevamo prima, abbiamo valutato positivamente l'idea anche di prevedere la possibilità di introdurre e aprire nuove attività commerciali in aree pubbliche, per esempio come può essere un parco comunale. Questo, oltre all'aspetto positivo di una nuova attività economica appunto presente sul nostro territorio, va a tutela dell'area stessa, perché poi crea aggregazione sociale. Dove c'è aggregazione va da sé che comunque c'è anche maggiore attenzione è diciamo un controllo indiretto per quei casi purtroppo che sono presenti anche sul nostro territorio di incuria e delle volte addirittura di atti vandalici. Ecco, il percorso sarà lungo e complesso, riteniamo comunque, per concludere, che questo sia davvero un importante strumento sia di sviluppo urbanistico ma soprattutto anche di economico e sociale. Rimane un po' il rammarico diciamo per il procrastinarsi della procedura e per diciamo il dilatarsi dei tempi che abbiamo tra virgolette subito, però mi sento comunque e chiaramente penso sia un giudizio oggettivo il non attribuirli in capo a questa giunta, a questa amministrazione. Mi sento comunque di ringraziare in particolare e fare un plauso all'assessore Fontana che diciamo, si è fatto anche portavoce di tutte le sintesi e le considerazioni politiche anche diciamo esterne alla proposta della variante di per sé nelle rispettive sedi opportune, come non ultima le riflessioni che abbiamo condiviso anche come gruppo di maggioranza per quanto riguarda la struttura del PGRA che poi si ricollega e diciamo, ha inciso notevolmente sulla nostra proposta, quella invece interna relativa alla variante di semplificazione del regolamento urbanistico. Quindi per tutto quanto detto il voto del nostro gruppo è favorevole.
Ringrazio il consigliere Manetti e dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 8 dell'ordine del giorno che ha per oggetto urbanistica, avvio del procedimento per la formazione della variante semplificazione al regolamento urbanistico comunale. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto in maniera palese per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità con voti favorevoli 17. Si procede alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità all'unanimità con voti favorevoli 17. Si procede alla proposta numero 9 dell'ordine del giorno che ha per oggetto urbanistica, regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle convenzioni PIP, articolo 3, comma 64 della legge 662-96. Invito l'assessore Fontana a illustrare la proposta. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Anche qui premetto che si sta parlando di aree PIP, quindi sono quelle aree produttive, è uno strumento urbanistico che ha agevolato in passato chi voleva fare un edificio produttivo, appunto. E ne abbiamo due episodi sul nostro territorio, che è quello di Carabattole. L'accoglimento di questo provvedimento si rende necessario per approvare un regolamento che è stato redatto totalmente dal nostro ufficio urbanistica, il quale rende possibile la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. In pratica chi fa questa richiesta diventa proprietario totale sia dell'area che dell'involucro, mentre attualmente chi ha solo il diritto di superficie, per chiarire, è solo proprietario dell'edificio. C'è stata nei giorni scorsi una richiesta fatta da alcuni cittadini che manifestavano questa esigenza. In pratica, nel rispetto delle leggi vigenti, si ripercorre quanto già abbiamo fatto qualche mese fa per le aree PEP. Il provvedimento è stato illustrato ampiamente nella commissione competente. E come da regolamento si prevede che il cittadino che faccia questo tipo di richiesta debba fare un pagamento di un corrispettivo che si determina intanto assegnando in prima battuta che al valore dell'area da trasformare la percentuale del 20% rispetto al valore venale dell'immobile, e questo è fondamentale perché si possa arrivare poi al corrispettivo. Valore venale dell'immobile che è stato, che sarà recepito dall'OMI, che è il valore venale dell'immobile è stabilito dall'OMI, che è l'osservatorio del mercato immobiliare. Sapete, ogni 6 mesi in tutti i comuni dà le quote di quanti sono i valori. Nel regolamento è riportata la formula, come si fece per l'area Peppe, dove non solo ci si basa sul valore venale dell'immobile, ma anche andremo a considerare la superficie e soprattutto la vetustà dell'immobile. È chiaro, più un immobile è vecchio e meno il cittadino pagherà. Naturalmente tutte le spese tecniche, come già era per l'altro provvedimento, saranno quelle tecniche fiscali, chiaramente, e notarili, sono a carico del richiedente. Sarà un fenomeno, lo dico subito, molto inferiore a quello delle aree PEP, perché come dicevo sono solo 2 aree che sono nate sotto questo strumento urbanistico, ma come in quelle aree, e questa è l'unica nota politica di cui mi pregio di dire, i riproventi di queste di questi corrispettivi andranno tutti in capitoli che poi andranno in investimenti. Ecco, quindi insomma riduco in fondo insomma questa parentesi politica per fare chiarezza anche su quello che saranno poi, dove saranno reinvestiti questi soldi.
Grazie assessore Fontana, invito i consiglieri a iniziare la discussione. Se non ci sono interventi, vi propongo, come nella proposta precedente, di essere anche più elastici nei tempi, nelle dichiarazioni di voto, e iniziare subito la dichiarazione di voto. Beh, procediamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Baroncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Anche qui, come nella proposta precedente, l'architetto Di Filippo ci aveva spiegato molto bene come regolarizzare questa anomalia, che poi un'anomalia non è, ma insomma è un po' strano che uno sia proprietario del sopra e non del sotto. Come abbiamo fatto l'altra volta con le aree PEP, sono favorevole, quindi poco da dire, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Benesperi, prego.
Sì, uniformemente a quanto aveva espresso sul discorso degli aree PEP, anche in questo caso parere favorevole.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Bartoli, prego. Franceschino.
Sì, grazie. Allora, come detto anche noi, per quanto riguardava il PEP, il nostro voto favorevole anche qui per andare a colmare un vuoto normativo, quindi anche per noi il voto è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina. Consigliere Guercini, prego.
Sì, per quanto espresso in commissione siamo pienamente d'accordo sul provvedimento dell'amministrazione e per cui il nostro voto è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego, dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente. Anche noi, in coerenza con quanto deciso per quanto riguarda il provvedimento relativo alla REPEP, siamo favorevoli, peraltro sono stati riproposti anche per quanto riguarda la trasformazione da diritto di superficie a diritto di proprietà delle aree PIP, i principi che tengono conto, oltre al valore venale del bene, anche per esempio del grado di vetustà dell'immobile stesso, che ricordo erano parametri che avevamo condiviso assieme con tutti quanti i commissari
nella rispettiva commissione durante, diciamo, la preparazione a monte della discussione fatta appunto relativa al procedimento molto simile per quanto riguarda le aree PEP, quindi anche questo, diciamo, abbiamo apprezzato, e ribadisco il voto favorevole per quanto riguarda il gruppo di maggioranza. Grazie.
Grazie consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 9 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto urbanistica, regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle convenzioni PIP, articolo 3,64 della legge 662 del 96. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità con voti favorevoli 17. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esigibilità all'unanimità con voti favorevoli 17. Si procede con la proposta numero 10 all'ordine del giorno, che ha per oggetto Statuto del Comune di Agliana. Approvazione nuovo testo statuario ed abrogazione dello statuto vigente. Sinteticamente vi ricordo che il segretario comunale, su incarico del sindaco, ha predisposto lo schema del nuovo statuto sottoposto al vaglio della suddetta commissione speciale, che in diverse sedute ha esaminato e discusso i singoli articoli, rilasciando il testo che, composto dal numero 71 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, è stato sottoposto, vedi delibera consigliare numero 25 dell'11/6/2018, articolo per articolo, alla votazione del Consiglio Comunale, ai fini dell'ammissione del testo alla votazione finale, ai sensi dell'articolo 115,2 del vigente statuto. Ricordo che gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli comunali con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati computando il sindaco. Nel nostro caso occorrono quindi stasera 12 voti favorevoli. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Quindi propongo di approvare il testo del nuovo statuto del Comune d'Agliana composto da 71 articoli. Ricordo che il nuovo statuto del Comune sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Toscana all'albo pretorio online dell'ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Il nuovo statuto del Comune di Agliana entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online dell'ente. Invito i consiglieri a iniziare la discussione sul testo, sulla proposta numero 10. Grazie. Qualora non ci sono appunto interventi in discussione, come nei precedenti 2 proposte, vi propongo in forma, diciamo, allargata della discussione nella dichiarazione di voto. Quindi se siete d'accordo si procede con la dichiarazione di voto in cui motivate appunto nel merito la vostra posizione rispetto alla votazione di stasera sullo statuto. Si procede quindi con le dichiarazioni di voto. Consigliere Baroncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma fondamentalmente tutto lo statuto che abbiamo, su cui abbiamo lavorato in commissione, può più o meno andare bene. C'erano delle discrepanze sui numeri delle firme per le iniziative popolari, però fondamentalmente, come dissi anche in commissione, come ho sempre ribadito, alcun tempo fa insieme al consigliere Polenesteri proponemmo una mozione affinché venisse rispettato due articoli, venissero rispettati il 92 e 113 del vecchio statuto, di quello attuale, che era quello relativo alle relazioni che dovevano essere redatte sia dagli uffici del comune, dai funzionari, sia dai revisori dei conti, a cadenza quadrimestrale. Noi ci eravamo detti disponibili anche a farle semestrali nel nuovo statuto, ma invece i due articoli sono stati cassati completamente. Secondo me, erano due articoli fondamentali, perché aiutavano questo consiglio a controllare, a sapere tutto ciò che veniva fatto negli uffici e magari quello che gli uffici proponevano e che non veniva realizzato. In modo, era un controllo in più e magari anche la possibilità di proporre qualcosa di diverso e di in più agli uffici anche da parte dell'opposizione, che praticamente non sa mai quello che succede negli uffici. Quindi secondo me allo statuto così come è stato fatto risulta monco rispetto a quello vigente fino adesso. Non sono quindi convinto di approvarlo e mi astengo, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Benesperi, prego per la dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Allora, io non mi sono mai tirato indietro quando si trattava di criticare questa amministrazione, le scelte politiche e amministrative che intraprendeva la Giunta. Quando però c'è da dare il merito è giusto darlo, e io penso che questa amministrazione si sia mossa nella direzione giusta affrontando il tema che è molto delicato dello statuto e poi del regolamento, facendo di questa legislatura una legislatura costituente, se mi volete concedere il termine, perché vedete, lo statuto, che è un po' la piccola costituzione del comune, non è materia del governo, non è materia della giunta, ma è materia dell'assemblea, è materia del consiglio. La giunta avrebbe potuto presentare il pacchetto già preconfezionato, sottoporlo all'approvazione del consiglio, e così era. Invece c'è stato un lungo dibattito in commissione, certe cose sono state accolte, altre non sono state accolte, ma insomma il lavoro è stato proficuo. Mi viene in mente a suffragare questa riflessione, quando il 22 aprile del 1944, prima della liberazione, si costituì il primo governo Badoglio. Nel governo c'erano tutti, da Togliatti a De Gasperi a Vaccroce, ma quel governo non si sognò di scrivere le regole che sarebbero poi valse per l'Italia liberata, rimandò il tutto, giustamente, a una costituente. E bene ha fatto la Giunta a scegliere questa via, che fosse prima di tutto il Consiglio, la Commissione, ad avere la parola su questa materia. Ci sono state posizioni contrastanti, ha detto giustamente il consigliere Baroncelli, su quei due famosi articoli. Quei due famosi articoli non andavano nella direzione di sottoporre i dipendenti o i dirigenti ad atti inquisitori o chissà cosa. Quei due articoli andavano nella direzione di consentire ai consiglieri comunali di aprire una finestra sul mondo dell'amministrazione, sia controllando ma anche confrontandosi magari con i dirigenti, e non credo che una relazione ogni 4 mesi o una relazione semestrale fosse qualcosa di impensabile. Ecco, secondo me quella poteva essere una norma non a corredo ma fondamentale, che avrebbe dovuto caratterizzare lo statuto e che appunto avrebbe contribuito a sorpassare quell'impasse che spesso si è creata tra l'apparato politico e l'apparato amministrativo. Per tutte queste ragioni io mi astengo, pur riconoscendo all'amministrazione quanto anzidetto. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Bartoli, prego per la dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. È stato un lavoro lungo in commissione e spero vivamente di aver portato il mio piccolo contributo a questo statuto. Più volte abbiamo sollecitato di accelerare i tempi perché sentivamo veramente la necessità di dotare il Comune di un nuovo statuto. I tempi sono stati abbastanza lunghi, ma tutto sommato siamo giunti a conclusione. Con rammarico esprimo il mio voto di astensione, coerentemente a quanto votato nel Consiglio Comunale .. Ci siamo chiaramente confrontati con il nostro gruppo e pur rendendo merito a tutta la Commissione e al Consiglio Comunale per il lavoro svolto, nonché ai dirigenti del Comune che hanno comunque fatto un ottimo lavoro. Lo statuto è stato sì frutto di tutta la Commissione, ma non rispecchia in pieno il nostro essere Movimento 5 Stelle, che vogliamo essere in qualche maniera diversi dalla politica che si è sempre fatta fino ad oggi. Per questo noi ci asteniamo. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini per la dichiarazione di voto.
Partiamo dal presupposto che questo statuto bene o male ricalca quello che era quello attuale, perché ancora non è stato in qualche maniera sostituito e con qualche piccola modifica, però eravamo, a noi lo statuto nostro lo piaceva e non poco, per cui riteniamo che non ci siano stati dei grossi stravolgimenti. Certo è che andando nel merito bisogna fare alcune piccole considerazioni. Intanto sono stati aumentati i principi di azione all'articolo 2 grazie a due proposte, una del 5 Stelle che in qualche maniera andava a ribadire ancora di più la volontà di questa amministrazione, o meglio del comune di Agliana, perché qui si sta parlando del nostro comune e quindi la volontà della nostra comunità di andare verso la ripubblicizzazione dell'acqua, garantendo il minimo vitale, e per cui questo qui è stato un minimo vitale per tutti gli esseri umani, fondamentalmente quindi per tutti i cittadini, e quindi è stato rinforzato un principio che già era esistente, fu modificato dalla scorsa amministrazione. L'altro principio è stato su una nostra proposta, ovviamente è stato un po' più addolcito rispetto a come l'avevamo richiesto noi. Noi avevamo chiesto un punto ben preciso in cui l'amministrazione dichiarasse la volontà anti-inceneritoristica. Avevamo chiesto perché questa amministrazione vuole chiudere l'inceneritore, dichiara di voler chiudere l'inceneritore, e abbiamo chiesto di mettere nei principi del nostro statuto che noi fondamentalmente come comunità siamo contro quel modello di sviluppo di smaltimento dei rifiuti, ma vogliamo andare verso una politica diversa, una politica virtuosa del riuso, del riciclo, e quindi che vada in qualche maniera verso la politica dei rifiuti zero. Lo leggo brevemente, l'aggiunta del comma 17 dell'articolo 2 è: definisce politiche tese alla valorizzazione della cultura, del risparmio, delle risorse naturali, alla riduzione degli sprechi, al riuso e al recupero dei materiali di rifiuto e di potenziamento della raccolta differenziata, quale approccio culturale indispensabile ad una matura e rispettosa relazione e proficua interazione tra l'uomo e l'ambiente. Siamo, ovviamente questa è una sintesi, siamo lo stesso soddisfatti perché nei principi, fondamentalmente anche senza mai nominare la parola incenerimento, si dichiara che questa comunità, che è il Comune di Agliana, vuole andare all'opposto di politica di smaltimento dei rifiuti e quindi di sviluppo economico, e su questo siamo contenti di aver fatto la proposta, che sia stata accettata e che in qualche maniera sia stato integrato il nostro attuale statuto andandolo a migliorare nella parte dei principi. Credo sia una battaglia che abbia avuto un risultato positivo, di questo ne siamo molto contenti. Poi in commissione, dove abbiamo lavorato tutti in maniera molto assidua, erano emersi vari problemi, perché
non scordiamoci che la bozza iniziale dell'amministrazione era una bozza che aveva, secondo noi, molti limiti sulla volontà di far partecipare i cittadini alla vita politica del nostro paese e quindi della nostra comunità. Aveva innalzato in maniera veramente esagerata il numero di persone che potevano richiedere assemblee, referendum consultive o istanze e petizioni. Faccio un esempio, le assemblee e petizioni non vi era nessun tipo di limite numerico per poterle richiedere da parte dei cittadini. Nelle bozze iniziali si parlava di 500 firme e in una comunità di 18.000 abitanti, di cui hanno gli aventi diritto al voto sono circa 11.000-12.000, vuol dire che sono veramente tante firme da richiedere per poter usufruire di uno strumento di democrazia diretta. E soprattutto in un momento di allontanamento da parte di tanti cittadini dalla politica, non solo la politica attiva, quindi quella della partecipazione, di vivere, vivere pienamente le decisioni che vengono prese a livello sia di consiglio comunale, sia di assemblee, a livello di comunità, partitico, di movimento e tutto, questo impediva anche a tantissime persone di utilizzare degli strumenti di democrazia diretta che ritengo fossero necessari affinché questo allontanamento, questo messaggio non fosse dato in maniera negativa. Siamo riusciti in qualche maniera a mediare, ottenendo anche un principio di in qualche maniera di considerare il fatto che questo statuto fu scritto quando gli abitanti Agnana erano decisamente inferiori rispetto al numero attuale. Siamo riusciti a mantenere la stessa percentuale che veniva bene o male richiesta ai tempi di quando fu fatto l'attuale statuto, e per cui per poter chiedere all'assemblea petizioni bastano, per chiedere all'assemblea bastano fondamentalmente 100 firme, le petizioni e le istanze 200, diciamo che sono numeri molto più abbordabili, che si possono ovviamente ottenere, e questi forse sono anche un limite per cui in qualche maniera si dichiara che ci sia un interesse collettivo da parte della comunità, cioè ci sia un interesse radicato almeno da un centinaio di persone che sentono di avere un problema all'interno del nostro territorio, in qualche maniera sollecitano l'amministrazione a prenderne atto e a proporre una soluzione per poter risolvere le esigenze, le problematiche da loro riscontrati. Anche il referendum si passa da 2.000 a 1.000 firme, sono tante, è vero, ma il referendum è un momento molto particolare nella vita di un comune, 1.000 firme per una problematica rilevante si possono ottenere, molto più difficile sarebbe stato ottenere le 2.000 firme, però su questo credo che abbiamo ottenuto una buona base di compromesso. Ovviamente se i numeri fossero rimasti quelli iniziali saremmo stati notevolmente contrari a questo statuto, ma soprattutto non per i numeri, ma per il messaggio che questa amministrazione voleva dare al di fuori. Cittadini, noi siamo qui eletti, è vero, amministriamo, ma non vogliamo in qualche maniera nessuna intermissione da parte delle persone attraverso strumenti di democrazia diretta, perché renderli non utilizzabili e lasciando lo statuto era una sorta di quasi presa in giro da parte della cittadinanza, tanto valeva probabilmente toglierli. Chiudo con l'ultima cosa che abbiamo ritenuto anche questa fondamentale e siamo riusciti a ottenerla, è il fatto di avere le commissioni capogruppo pubbliche, perché è vero che in questi quattro anni, con gli ultimi avvenimenti, le commissioni capogruppo non sono state più, perché lo dice la legge nazionale, non sono equiparate le commissioni consigliari, per cui c'è stata tutta la disquisizione sul fatto se ci spettasse o no il gettone di presenza, ma è una tematica che qui ora non mi interessa, però in qualche maniera si era sfruttata questa occasione qua per dire che le commissioni capigruppo, le conferenze capigruppo fossero a seduta segreta. Anche qui crediamo che fosse un messaggio negativo da dare alla cittadinanza. Io in quattro anni di conferenze capigruppo che ho fatto non ho mai avuto il bisogno di essere in una conferenza segreta, tutto quello che ho dichiarato, ma penso anche la parte degli altri capigruppo, abbiamo dichiarato in quella conferenza, secondo noi doveva essere tranquillamente aperta al pubblico, su richiesta, deve essere una seduta che bene o male tutti possono avere, chi è interessato, la possibilità di sentire quello che dicono bene o male tutte le forze rappresentate nel Consiglio Comunale. probabilmente la conferenza del Capigruppo è un po' più noiosa perché si parla di questioni tecniche, organizzazione del Consiglio Comunale, ma fondamentalmente il fatto di chiedere che non fosse pubblica era un messaggio veramente negativo che davamo a tutta la collettività. Anche su questo siamo riusciti a modificarlo con un accorgimento, nel senso che le conferenze del Capigruppo, come i consigli comunali, si possono rendere in qualche maniera segreti se in qualche maniera si viene a trattare degli argomenti che fanno sì, ma perché questo è anche disciplinato per il Consiglio Comunale, che le sedute siano segreti, quindi si disquisisce di persone, quindi di nomi di persone in qualche maniera, e questo qui era bene o male accettato, perché fa sì che il 99,9% delle conferenze rimarranno pubbliche. Detto questo, ci saremmo augurati che questo lavoro fosse stato fatto un po' prima, perché per 4 anni praticamente abbiamo dormito in piedi. La commissione, quando è stata chiamata in causa, ha lavorato in maniera celere, questo tutti i commissari, non è solo la parte dell'opposizione, è stata celerissima anche l'amministrazione, che quando ha deciso di fare questo statuto, meglio di proporlo, l'hanno scritto e riscritto più di una volta, perché hanno accettato le nostre modifiche, l'hanno integrata e si è fatta una sintesi in maniera molto veloce. Probabilmente potevamo farlo prima, è uno statuto che forse nei primi 2 anni potevamo tranquillamente fare, discutere e che fosse già approvato. 4 anni in una situazione di uno statuto che era già decaduto in qualche maniera a causa del passaggio della storia degli abitanti nostra, oltre 15.000, è stata un po' una perdita di tempo. Detto questo, il lavoro secondo noi è stato un lavoro positivo di sintesi. Bene o male tutte le nostre richieste sono state accolte, anche se ovviamente con un processo di dibattito politico, di compromesso politico, ma riteniamo che il lavoro che sia uscito sia un buon lavoro e quindi riteniamo di lasciare alla collettività uno statuto altrettanto buono di quello che avevamo attualmente nel nostro comune, con anzi alcune migliorie, forse con alcune piccolezze da poter migliorare ancora, ma il giudizio è positivo. Per questo il nostro gruppo vota a favore. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Consigliere Manetti per la dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente. Brevemente, senza ripercorrere nel merito articolo, perché peraltro è già stato fatto nel Consiglio Comunale dell'11 giugno scorso, e quindi a completamento della discussione ci tengo solo a dichiarare da parte nostra l'enorme soddisfazione per aver raggiunto questo obiettivo, peraltro al primo turno, appunto raggiungendo la maggioranza qualificata qui questa sera. È stato un lavoro molto importante, sia da parte nostra ma anche da parte di tutti i commissari che hanno partecipato appunto alle sedute dove abbiamo discusso la proposta di modifica allo statuto. Siamo partiti con il principio anche qui di semplificazione, perché ritenevamo che comunque lo statuto vigente e che ci accingiamo appunto a superare fosse in alcune parti ridondante e per altri aspetti forse un po' troppo prolisso. E poi meri tecnicismi appunto per adeguare lo strumento a un quadro normativo mutato rispetto al tempo in cui fu approvato. Al di là di questo, poi è chiaro, ci sono state, come ricordavano i miei colleghi, alcune proposte politiche per far sì che il Comune d'Agliana, il Consiglio Comunale di Agliana si dotasse di uno strumento che potesse essere appunto a tutela e a garanzia di tutte le parti che lo rappresentano, e questo, diciamo, è stato il principio più importante e fondante che ci ha accompagnato per tutto il percorso, percorso che si è strutturato, se non erro, in quattro sedute di commissione speciale per la revisione appunto dello statuto. Apro una parentesi, abbiamo fatto e questo giovedì ci accingiamo a concludere anche il percorso relativo alla modifica del regolamento, che per molti aspetti è collegato anche a questa proposta del nuovo testo dello statuto, quindi ritenevamo comunque importante, prima di arrivare a un'approvazione definitiva, perlomeno arrivare a conclusione del percorso interno alle commissioni, anche per quanto riguarda la modifica del regolamento. C'è stato un confronto molto, anche a parer nostro, molto produttivo, e per questo, diciamo, ci tengo, legittimamente hanno espresso i loro voti di astensione, io personalmente, insomma, il nostro gruppo non le condividiamo, nel merito, diciamo, delle dichiarazioni abbiamo già avuto modo, come ho detto, di confrontarci articolo per articolo nello scorso Consiglio Comunale. Comunque, al di là di questo, ci tengo a ringraziare della serietà e del contributo che, nonostante, diciamo, l'espressione di voto qui questa sera, hanno portato tutti quanti i gruppi consiliari. E quindi, ecco, con soddisfazione anche il gruppo di maggioranza esprime voto favorevole a questa proposta. Grazie.
Grazie, consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 10 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto Statuto del Comune di Agliana, approvazione nuovo testo statuario ed abrogazione dello statuto vigente. Invito i consiglieri in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati, con voti favorevoli 13, astenuti 4. Si procedono alla seconda votazione per l'immediata esulità del provvedimento. No. Quindi sì, questa parte si salta, perché, come vi avevo ricordato prima, l'immediata esulità avviene dopo i 30 giorni di pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente. Procediamo, se siete d'accordo, con la proposta numero 11 dell'ordine del giorno, che è l'ultima, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle di sensibilizzazione e interventi per limitare l'uso e la dispersione della plastica usa e getta nell'ambiente. Agliana, comune plastic free. Invito il consigliere Bartoli alla presentazione della proposta della mozione. Grazie.
Grazie Presidente. Il nostro gruppo, in particolare tutto il Movimento 5 Stelle, è particolarmente sensibile alle tematiche ambientali. Per questo, con il nuovo governo e con il nuovo ministro all'ambiente Costa, è partita una campagna di sensibilizzazione contro l'uso delle plastiche. È vero sì che le plastiche possono essere recuperate, riciclate, in qualche maniera riusate, ma è altrettanto vero che molte plastiche, in particolare le plastiche usa e getta, vengono poi recuperate, tra virgolette, dentro l'inceneritore. Quindi il recupero è relativo. A noi preme più recuperare, anziché una bottiglia di plastica, una bottiglia di vetro come quella che ho davanti agli occhi. Buona norma, sì, ottima cosa l'acqua del sindaco, la bottiglia di vetro, ma quando poi mi trovo davanti un bicchiere di plastica non sono pienamente soddisfatto di bere l'acqua
sì, del sindaco, ma in un bicchiere di plastica. Per questo cerchiamo di promuovere una campagna a livello nazionale, tutto il movimento lo sta facendo, in particolare sulle spiagge, per far sì di scoraggiare l'uso in particolare delle plastiche usa e getta, stoviglie, bicchieri, piattini e cose varie. Ma la campagna del movimento si è particolarmente vista sulle spiagge, ma noi pensiamo di promuoverla anche nei territori interni e lo stiamo facendo in questo consiglio comunale e in altri consigli comunali nei prossimi giorni. Perché? Perché vediamo a bordo strada bottiglie abbandonate, vediamo bicchieri abbandonati, sacchetti e quant'altro che è plastica. Vogliamo eliminare in particolare le stoviglie usa e getta, vogliamo che l'amministrazione dia il buon esempio a tutta la cittadinanza eliminando le plastiche dagli immobili comunali, eliminando la plastica che ho davanti nel bicchiere, eliminando tutto quello che è possibile. Per questo con la nostra mozione chiediamo al sindaco di aderire alla campagna Plastic Free, ad attivare una campagna formativa indirizzata ad ogni scuola di ogni ordine e grado presente sul territorio e ad ogni cittadino residente e non, mediante apposita cartellonistica in luoghi pubblici, piazze e parchi, al fine di scoraggiare l'uso della plastica monouso, ad avviare previa pianificazione ad opera della commissione consiliare afferente opportuni provvedimenti per concretizzare i seguenti obiettivi entro la fine della legislatura: il divieto di uso della plastica monouso presso tutte le sedi comunali ed uffici ad esso connessi, compreso le sale conferenze pubbliche dei centri civici e nelle scuole comunali; un graduale e progressivo divieto dell'uso di materiali plastici non compostabili per le attività ristorative e ricettive del territorio, le sagre, gli eventi e le manifestazioni connesse al tema cibo e bevande. È stato sotto gli occhi di tutta la cittadinanza e abbiamo anche ricevuto alcune segnalazioni per quanto riguarda il giugno aglianese, per il modo di smaltimento dei rifiuti, e c'erano enormi sacchi sia per il giugno aglianese che per lo street food, sempre in quell'arco temporale lì, enormi sacchi di plastica di stoviglie usa e getta. Questo a nostro avviso è un mal costume, se così si può definire, che va eliminato dal nostro modo di vivere quotidiano. Per questo chiediamo a tutti i consiglieri di aderire a questa campagna. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli, invito i consiglieri a iniziare la discussione sulla mozione. Se non ci sono sì, consigliere Manetti, prego.
Sì, vorrei proporre al gruppo 5 Stelle, se concordano, il ritiro di questa mozione e vengo, diciamo, a motivarne la proposta. Per quanto riguarda il punto 1, aderire alla campagna Plastic Free Challenge lanciata dal Ministero dell'Ambiente, possiamo anche essere concordi, ma previa, diciamo, previo approfondimento appunto nel merito della campagna e poi cosa questa di fatto possa comportare. E, diciamo, il nostro dubbio, e da qui le motivazioni di tale proposta, è che soprattutto perché ci accingiamo, diciamo, e andiamo verso la fine di questa consigliatura, ai punti 2 e 3 si dà subito diciamo un'impegnativa forte e stringente appunto cercando di impegnare il Consiglio Comunale e questa amministrazione a mettere in pratica di fatto l'adesione alla campagna lanciata dal Ministero. Ci piacerebbe e magari appunto con l'occasione di avere un Consiglio Comunale prossimo e alle porte già indicativamente fissato, a parte la data puntuale, avere un confronto prima in una commissione di riferimento per vedere appunto se insieme riusciamo a pensare già prima dell'approvazione di una mozione con serietà se riusciamo tutti quanti a proporre dei progetti appunto a supporto della campagna e cercare di individuarli assieme, consci del fatto che comunque sono percorsi che richiedono un po' di tempo di condivisione, anche diciamo di per farli attecchire comunque come comportamenti abitue nella cittadinanza, in tutta quanta la cittadinanza. Ci piacerebbe anche, peraltro, siccome lo si cita in premessa, e questo voglio dire che questa amministrazione non avrebbe nessun timore e nessun problema a lavorare al meglio appunto per dar corpo e sostanza a questa impegnativa, anche perché ha dimostrato anche prima di questa consigliatura di credere molto nei valori e nei principi che questa mozione a cui si appella, non ultimo l'esempio appunto che viene citato, come dicevo, nelle premesse del progetto Acqua del Sindaco e di cui tutti noi siamo a conoscenza della fine che abbia fatto. Ecco, siccome nelle impegnative si cita tale progetto come un esempio virtuoso e uno di quei progetti che davvero può andare a supportare quella campagna ministeriale di Plastic Free, ecco, ci piacerebbe a completamento da parte dei proponenti, ovvero del gruppo di opposizione del 5 Stelle, che fin da subito in quella commissione potessero dare garanzia nel collaborare e nel cercare di far ripartire fin da subito intanto quel progetto che un po' si è arenato per una bagarre mal gestita, soprattutto dal punto di vista comunicativo rispetto a tutta quanta la vicenda amianto presente nelle tubature, che poi fu sconfessata da analisi per fortuna confortanti. Ecco, ci piacerebbe ripartire da lì perché ci crediamo molto e poi anche perché, dati alla mano, purtroppo il fallimento e l'arenarsi di quel progetto ha comportato di fatto la produzione di circa 200.000 bottigliette di plastica annue, quindi con nostro grande dispiacere. Ecco, questo è solamente per giustificare la proposta di ritiro e ribadire il nostro impegno a discutere nella commissione consigliare di riferimento e poi eventualmente riproporla oppure limitarsi magari intanto di primo acchito all'adesione al progetto della campagna ministeriale. Grazie.
Grazie consigliere Manetti. Consigliere Franceschina, prego.
Sì, mi piaceva rispondere al consigliere Manetti, soprattutto per quanto riguarda il progetto Acqua del Sindaco, dove dice che c'è stata una bagarre, dice che poi le analisi smentiscano tutte quelle preoccupazioni che noi avevamo sollevato. Ora, voglio dire al consigliere Manetti che se dà un'occhiata alle analisi, che purtroppo queste analisi, come già chiesto più volte, dovevano essere messe a onor di cronaca anche per una conoscenza anche per i cittadini, andare a vedere sul sito di Publiacqua e poi anche dell'IT, di queste analisi non c'è traccia. c'è traccia solo di 4 analisi fatte nel tempo, le analisi del 2016 non si trovano, mi è toccato fare una richiesta ad atti, idem per del 2017, poi si dice che amianto non c'è, è stato sconfessato da questa analisi, amianto non c'è, mi pare che al Ponte dei Vini sono state trovate 386.000 fibre d'amianto, in via Bellini le 700.000 fibre, eccetera eccetera, nelle altre analisi dove si dice che non c'è amianto, in realtà c'è amianto, ma è inferiore a 367 fibre. Allora io dico, io per essere sicuro e per riapprovare un progetto di acqua del sindaco, voglio analisi certe, che sia aggiornato il sito e che nell'acqua non ci sia neanche una fibra di amianto. Questo è quello che voglio.
Grazie consigliere La Franceschina. Si procede qui, consigliere Baron Benesperi, prego.
Grazie, mi pare di intuire che a questo punto che non viene ritirata e quindi faccio l'intervento. Sì, la campagna lanciata dal ministro generale Costa, che è stata secondo me un'ottima scelta anche per i trascorsi che il generale Costa ha avuto, quindi un'ottima scelta da parte del governo, mi trova fondamentalmente favorevole. Leggevo quest'estate un articolo su Repubblica, che poi ho ritrovato, che definiva appunto quella moderna come l'età della plastica, come se ci fosse un'età della pietra, un'età del bronzo e un'età della plastica. Facevano alcune stime e è stato stimato che solamente nel 2016 sono state prodotte 335 milioni di tonnellate di plastica. 15 milioni di tonnellate di plastica l'anno finiscono in mare. Ora, è vero che 15 milioni è un numero che, detto così, può sembrare un po' astratto, però 15 milioni di plastica in mare è come buttare 1 milione di tir in mare all'anno, per darvi l'idea di quanto può essere la grandezza. Non esistono, anche questo è un aspetto sconcertante che ho scoperto leggendo l'articolo, che non esistono aree incontaminate del globo che vedano assenza di plastica. Una bottiglietta di plastica per essere smaltita richiede 400 anni. Addirittura ci sono tracce di plastica nelle zone più incontaminate delle Hawaii e delle Galapagos. In nessuna zona oceanica c'è assenza di plastica, cioè in ogni minima parte degli oceani e dei mari c'è plastica. 600 specie marine sono state contaminate dalla plastica. E la plastica si ritrova in qualsiasi elemento della filiera, perché si ritrova nel plancton, fino ai pesci, e poi chiaramente noi indirettamente assumiamo questa plastica mangiando i pesci. Non esiste al mondo un frutto di mare, un pesce, che non sia anche in minima parte contaminato dalla plastica. E su tutti i mercati, dalla Cina a quelli europei, esistono pesci contaminati dalla plastica. Ora, io penso che davanti a una situazione di questo genere un consiglio comunale cosa può fare? Sicuramente può dare un segnale, perché credo che le battaglie si vincano non con grandi cose, ma con piccoli esempi e con piccoli sforzi, perché se tanto si dice che non cambierà mai niente, ma intanto siamo noi il cambiamento di noi stessi e poi qualcosa succederà. Purtroppo stiamo rovinando con le nostre mani qualcosa che ci è dato solamente in prestito. Alla fine ci accorgeremo che, come quel tanto usato ma quanto mai opportuno detto indiano, che dice: quando non ci saranno più boschi da abbattere, pesci da mangiare o animali da uccidere, poi ci accorgeremo che i soldi non si possono mangiare. Con questo lungi da me fare la demonizzazione del denaro, ma per far capire che qualcosa bisogna pur fare. Fu anche la dichiarazione di uso pienamente favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi, che ha fatto anche la dichiarazione di voto, quindi se si vuole procedere con le dichiarazioni di voto, essendo consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente, chiederei un minuto di sospensione per conferire con il mio collega, grazie.
Su richiesta del consigliere Bartoli, alle ore 23:23 viene sospesa la seduta per un breve periodo, grazie. Sono le ore 23:35 e si riprende la seduta del Consiglio Comunale. Chi chiede di intervenire? Nei consiglieri presenti? Consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente. Abbiamo deciso di accogliere il suggerimento del capogruppo di maggioranza, cassando in toto i punti dell'impegnativa numero 2 e numero 3. Grazie.
Quindi si procede sulla prima parte o viene accolta la richiesta di rinvio? Non ho capito bene. Con la parte, è un emendamento, quindi sì, che apportate alla vostra mozione e quindi si procede con la discussione emendata. Sì, vengono ritirati due punti dell'impegno. Sì, che non ho ora. Allora si fa la discussione sul primo punto della mozione, va bene? Ok, tutti d'accordo. Continuiamo la discussione sul primo punto della mozione, prego. Chi vuole intervenire? Dichiarazione di voto. Vi va bene? Dichiarazione di voto motivata, eccetera. Consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente. Per come era stata espressa questa mozione sia dal collega Bartoli sia per l'intervento significativo del consigliere Benesperi, sono favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Benesperi, prego.
Ero favorevole alla mozione per intero, sono favorevole alla mozione emendata.
Esattamente. Consigliere Guercini, prego.
Sì, questa mozione qui è una mozione che per gli intenti, per i principi che il Movimento 5 Stelle ha portato in questo Consiglio Comunale ci vede pienamente d'accordo, perché uno dei principi per cui abbiamo sempre lottato verso la politica dei rifiuti zero è il riuso delle materie finite che esistono nel nostro pianeta, e già il consigliere Benesperi ci ha fatto capire, bene o male, che la plastica è veramente ovunque e inquina tutto il nostro pianeta. Accettiamo anche il fatto che le impegnative molto stringenti che erano scritte inizialmente nella mozione in qualche maniera qui questa sera vengano cassate, però secondo noi questi principi qui, anche se non approviamo, cioè anche se non vengono approvati in questa mozione qui, debbano rimanere dei punti fermi sull'attività dell'amministrazione, perché io posso capire giustamente per chi amministra la difficoltà di accettare delle direttive così precise sull'azione che deve fare l'amministrazione. Queste azioni qui sono azioni molto forti, sono azioni che per realizzarle ci vuole tempo, ci vuole tanto lavoro, tanta passione e veramente credere veramente nell'obiettivo finale di arrivare ad eliminare la plastica all'interno degli edifici comunali, all'interno degli edifici pubblici, in qualche maniera anche per dare un forte segnale a tutta la cittadinanza che questa amministrazione si impegna a arrivare a quel principio di riutilizzo e quindi di abbandono della cosiddetta cultura della plastica usa e getta, la plastica monouso, e in qualche maniera così che anche questa amministrazione potrà avere una voce autorevole verso i cittadini a indirizzarli nella stessa direzione. Per cui il nostro voto è favorevole, ma teniamo ben presente che gli scopi che sono stati qui indicati in questa mozione sono veramente l'obiettivo e l'arrivo che dobbiamo tutti raggiungere, e da domani veramente dobbiamo lavorare, e non sarebbe male già prossimamente, appena abbiamo tutti la possibilità di farlo, di fare una commissione in cui cominciamo a analizzare quali sono le azioni che all'interno di questi tre principi possiamo già fare subito, quali azioni debbano essere programmate, perché alcune azioni ritengo che debbano essere programmate, incentivate, e ci deve essere un bel lavoro dietro, però credo che a questa mozione qui dobbiamo dargli immediatamente le gambe, per cui il nostro gruppo vota a favore e ringrazio il 105 Stelle di aver portato qui questa sera il dibattito su questo tema. Grazie.
Grazie consigliere Vercini. Consigliere Manetti, dichiarazione di voto, prego.
Sì, inizio col ringraziare i proponenti che hanno capito, recepito, diciamo così, compreso le necessità da noi manifestate, e quindi hanno provveduto a porre un emendamento alla loro mozione. Per quanto riguarda l'adesione alla campagna ministeriale, ci trova, come avevo preannunciato, concordi, e aderiamo con spirito positivo, e anche perché secondo noi dà, come dicevo prima, seguito ed è coerente con tutto quanto fatto da questa amministrazione, ma anche dalle precedenti rispetto al tema. Ribadisco anche l'impegno da parte nostra nell'organizzare quanto prima e nel partecipare e contribuire all'interno della commissione consigliare di riferimento per capire tutti quanti assieme come dar corpo e sostanza all'adesione al progetto, e quindi per tutto quanto detto il voto da parte del gruppo di maggioranza è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Manetti. Per i proponenti, consigliere Bartoli, prego.
Sì, allora il nostro intento era quello di dare una scrollata all'amministrazione e far sì che sia avviato il procedimento di liberalizzazione, se così si può definire, dalla plastica il comune di Agliana. Io sono ambiente, è lo slogan, e tutti dobbiamo essere ambiente. Tutti dobbiamo dare il nostro piccolo contributo. Teniamo conto che la Comunità Europea ha già fatto un cronoprogramma per l'eliminazione di alcuni tipi di plastica di qui al 2020, quindi che questa amministrazione sia faccia da apripista per altre amministrazioni mi fa veramente essere fiero di rappresentare come consigliere questa amministrazione. Ringrazio il capogruppo Manetti per darci la possibilità di portare il nostro progetto in commissione, e prossimamente procederemo con la richiesta di convocazione della commissione afferente, e spero vivamente che il Comune di Agliana, come a qualche altra piccola amministrazione ha già fatto, possa dire di essere veramente libero dalla plastica, perlomeno dentro il palazzo comunale. Poi i cittadini faranno la loro parte sicuramente, ma aspetta a noi come amministratori dargli il primis, il buon esempio. Come proponenti non possiamo che votare favorevolmente. È tutto, grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 11 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle di sensibilizzazione e interventi per limitare l'uso e la dispersione della plastica uso e getta nell'ambiente. Agliana Comune Plastic Free. Invito i consiglieri in forma palese per alzata di mano a votare chi è favorevole al provvedimento. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità con voti favorevoli 16. sono le ore 23:44, dichiaro conclusa la seduta del Consiglio Comunale e vi auguro buonanotte a tutti, prego.